spiegarci che cos'è questo spazio e lascio a lui la parola per i primi saluti introduttivi.
Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti negli spazi di Esperienza Europa. Molti di voi conoscono probabilmente il nostro spazio storico che abbiamo in via 4 novembre sotto i nostri uffici, che si chiama Spazio Europa, quindi riusciamo a confondere i nostri interlocutori con i nuovi Esperienza Europa, Spazio Europa, però diciamo sono sempre spazi, come anche la sala delle bandiere degli amici del Parlamento Europeo, che sono a disposizione di cittadini, organizzazioni e enti che vogliono parlare e discutere di tematiche che hanno un riflesso europeo. Quindi sono molto contento che abbiamo oggi questo evento qua, ringrazio gli organizzatori, mi scuso se magari a volte non sono riuscito a rispondere prontamente alle mail, ma abbiamo le elezioni europee che incombono e la Presidente che ci tiene molto sotto pressione per presentare quello che sono i risultati di 5 anni quasi di mandato e una situazione diciamo anche politicamente complicata nel punto di vista internazionale, quindi siamo chiamati spesso a intervenire su vari fronti. Quello di oggi mi sembra un evento estremamente interessante. Da quando io sono arrivato a Roma, diciamo nell'ambito della nostra attività di comunicazione, ho sempre sostenuto moltissimo tutto quello che riguarda l'ambiente, la protezione dei mari, dei fiumi e siamo molto contenti che ci sia un livello istituzionale così elevato oggi qua. Volevo anche ricordare che la Commissione europea sta per lanciare questa campagna Waterwise che vuole che si veda l'acqua come una risorsa non infinita, ma come una risorsa che deve essere usata in maniera più intelligente e con maggiore attenzione. Quindi proprio adesso ad aprile, a maggio, partirà questa campagna e spero riusciate a intravederla sui vari media su cui verrà lanciata, e se avete bisogno di ulteriori informazioni potete chiedere a noi qua alla rappresentanza e cercheremo di aiutarvi e di collaborare il più possibile. Quindi vi auguro buon lavoro e io poi dovrò scappare, non riesco a seguire i lavori di tutta la giornata, ma almeno l'inizio ci sono. Grazie.
Grazie a lei. Siamo Fabio Bonanno, responsabile agricoltura e food policy dell'assessorato all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma.
Grazie Letizia, anch'io mi unisco ai ringraziamenti in primis a Massimo, insomma, per l'ospitalità in questo spazio dedicato tra l'altro a Davide Sassoli, che forse mai riusciamo a ringraziare per quanto ha fatto, diciamo, per una spinta europeista di questo paese, e quindi sono molto contento di aver scelto questo spazio. Ringrazio anche tutti i relatori che si cimenteranno oggi in questa giornata, perché hanno dimostrato una disponibilità massima fin da subito, malgrado, come dire, l'evento sia stato costruito un po' così, nel senso un'intuizione, una mia idea mi è venuta a seguito della conoscenza di questo progetto che poi conoscerete a fine della giornata, il progetto AWARE, perché occupandomi di agricoltura e cibo appunto mi è stato sottoposto questo progetto che addirittura dalle acque reflue, acque reclamate, si prefigge l'obiettivo di allevare pesci e lattughe, insomma verdure a scopo di consumo umano. Chiaramente stiamo guardando al futuro, però io credo che la politica questo debba fare, ma lo dirà meglio di me l'assessora che è in arrivo, insomma, e quindi credo che fosse utile sia per il tema di quanto l'agricoltura consuma acqua, più del 65% se non sbaglio, circa il 70% dell'acqua mondiale è consumato per scopi agricoli, sia perché appunto non è una risorsa infinita, anzi, e quindi dobbiamo porci il problema di come evitare che un'acqua buona all'origine, che si sporca in seguito, che viene depurata alla fine, venga ributtata a mare o, come nel nostro caso, spesso nel Tevere. E quindi, insomma, era per questo che abbiamo deciso di costruire questo evento. Credo che dobbiamo passare da un ciclo lineare in cui la depurazione tradizionale appunto restituisca all'ambiente acqua depurata a un'economia circolare che invece si prefigga due o tre obiettivi, che sono sicuramente il recupero e riduzione dei rifiuti, perché spesso non lo sappiamo, ma dalla depurazione dell'acqua in realtà nascono anche rifiuti, il recupero della materia dell'acqua e il suo riuso, e il recupero ad efficientamento energetico. Io non entro nel merito perché, come dire, abbiamo un panel, soprattutto ACEA, immagino, entrerà più nello specifico. Ricordo solo che Roma ha nel suo statuto l'acqua come diritto pubblico e Roma si è candidata per il 2007 a ospitare l'11° forum mondiale sull'acqua, e speriamo tutti che, come dire, non vada come...
Non è andata.
E anche questo, insomma. Però, insomma, vogliamo in qualche modo mettere al centro questo tema. Io credo che, meglio di me, poi, insomma, l'assessora ci teneva a essere, ha invertito la sua presenza perché, visto il panel e visto il tema, ha preferito arrivare per ascoltare tutto la tavola rotonda e poi magari costruire delle conclusioni. Conclusioni che io mi sento di dire arriveranno con l'avvio di un tavolo, con l'avvio di un confronto su questi temi, perché ad oggi è un tema urgente, è un tema di cui, come dire, si capiscono l'importanza, ma che ad oggi c'è ancora un po' di confusione, c'è ancora un po' di problemi sulla legislazione nazionale, sulla legislazione regionale. Io come amministrazione chiudo, segnalo solo che qui vedo, insomma, la nostra EQ bravissima della Direzione Agricoltura, che mi confermerà, cominciano ad arrivare da parte delle aziende agricole richieste per utilizzare l'acqua a scopo irriguo e costruire depuratori, eccetera. Quindi, come dire, credo che siano tutte cose che andranno affrontate e verranno sviscerate anche con la presenza della Regione in questo panel. Grazie.
Grazie, grazie Fabio. Il tema delle acque dovrebbe essere veramente centrale anche nell'opinione pubblica. Vi è forse, e poi saranno gli ospiti a dircelo, un problema anche culturale. Noi, al di là ovviamente dei tecnici, delle istituzioni, delle aziende, però se fermassimo 100 persone per strada e gli chiedessimo quali sono le priorità del paese, non so quanti ci direbbero l'acqua. Forse una delle più grandi sfide che abbiamo oggi è quella ovviamente infrastrutturale, normativa, imprenditoriale, perché è fondamentale ed è importantissimo per esempio che oggi ci siano diversi attori che possano appunto intavolare un vero e proprio tavolo di confronto, perché ognuno può essere utile agli altri a capire come raggiungere gli obiettivi che a livello europeo e locale ci prefiggiamo. Servirà anche la collaborazione dei cittadini in quanto consumatori, in quanto a loro volta imprenditori e utilizzatori, vedremo anche delle acque refre, delle acque cosiddette reclamate. Vi sarà anche probabilmente una sfida culturale. Di questo e di tanto altro parleremo oggi. Io inizierei per avere questo quadro, a partire un po' dal sistema paese. Abbiamo con noi il dottor Angelo Martinelli, direttore della quinta divisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si occupa proprio del riuso, del recupero delle acque, col quale abbiamo scambiato anche alcune battute prima di iniziare. Io conoscevo alcune cose, ma devo dire che dietro ogni informazione, parlando con gli esperti del Ministero, se ne aprono mille, dal passato al futuro, perché abbiamo delle sfide in corso, e quello che non sapevo è che si chiede un continuo cambio di passo, anche grazie alle indicazioni che arrivano dall'Europa, per cui se già stavamo trottando, probabilmente adesso chiede di avere un ulteriore sprint. E quindi ecco, le chiedo qual è la situazione, anche quali sono le difficoltà, quali sono le sfide e le prospettive future a cui dobbiamo guardare.
Grazie mille, buongiorno a tutti, ovviamente è un'occasione, insomma, per confrontarci, per condividere, no, anche i punti di vista che a volte come Ministero poi ci troviamo a discutere soltanto con gli addetti ai lavori. Ovviamente oggi credo la platea sia abbastanza diversificata, quindi voglio dire, mi sono fatto un'idea per dare degli input, spero che non siano troppo generici per gli esperti, per chi ha detto i lavori, non siano difficili per chi invece non conosce bene la questione. Ovviamente in temi ambientali, come paesi aderenti all'Unione Europea, siamo guidati, no, sulle linee principali da atti e normative comunitarie. Nel settore delle acque ovviamente esistono due direttive principali, la direttiva 2060 e la direttiva 2760, che dovrebbero regolare le strategie nazionali, no? Sull'uso, sulle destinazioni, sugli obiettivi ambientali, eccetera. La 2060 si occupa di qualità ambientale e la 2760 di difesa dal rischio alluvioni. All'interno di questi grossi meccanismi, no, che vanno avanti, come si dice il numero, dal 2020, quindi siamo adesso al terzo ciclo di pianificazione, l'anno scorso a giugno è uscito il decreto di approvazione dei piani di gestione nei 7 distretti italiani, e quindi c'è un, come dire, un frame di base rispetto al quale dovremmo muovere tutte le nostre politiche, le nostre azioni in termini di tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi collegati e ovviamente anche, come dire, ottimizzare poi tutte quelle che sono le scelte in termini di uso. Nel ciclo dell'acqua, ovviamente, benché l'Italia sia un paese ricco, perché rispetto ad altre realtà di acqua ne abbiamo tanta, ovviamente si sta un po' perdendo, soprattutto in termini di distribuzione, no? Spazio temporale, e quindi il problema che abbiamo spesso è, non è quanta acqua abbiamo, ma come e quando ce l'abbiamo, ovviamente si pone con le ricorrenti crisi idriche e il cambiamento climatico, quindi ci troviamo di fronte a un rapporto tra domanda e disponibilità che in molti casi diventa critico. In termini di direttiva quadro acque, ecco, a me preme molto evidenziare questa cosa, c'è un elemento fondamentale, si chiama bilancio idrico. Il bilancio idrico è la conoscenza del nostro territorio per bacini idrografici, per distretti idrografici, all'interno dei quali dobbiamo sapere come funzionano le risorse superficiali, sotterranee, le ricariche, no? Quindi il suolo, la funzione del suolo, eccetera, come le utilizziamo e qual è la soluzione sostenibile, cioè fare in modo che tutte queste risorse siano adeguatamente utilizzate senza impattare su altri settori o anche sull'ambiente. C'è una norma che parla pure del costo ambientale della risorsa idrica, quando noi la sottraiamo dall'ambiente ovviamente togliamo valore e togliamo potenzialità ad altre componenti, no? Quelle biologiche, quelle naturali, eccetera. Quindi dobbiamo sapere che ogni volta che facciamo un uso ovviamente creiamo un impatto, il nostro obiettivo è minimizzarlo. Con la crisi idrica che diventa sempre più ricorrente, soprattutto nelle regioni che non hanno grosse falde, nel tutto diciamo l'Italia peninsulare ha dei fiumi a ciclo, no, andamento torrentizio, quindi non abbiamo grosse portate, eccetera, ovviamente si presenta la necessità di disporre di più risorse. Nel bilancio idrico cominciano a entrare sempre di più quelle che si chiamano risorse non convenzionali, ossia non le acque naturali, in qualche maniera vengono prelevate, utilizzate, eccetera, ma anche acque che in qualche maniera tornano in circolo. Quindi le acque da riutilizzo, da depurazione, sono delle acque non convenzionali, perché siamo abituati a scaricarle, depurate o meno, perché abbiamo 4 procedure di infrazione, 600 agglomerati italiani su 3.000 non conformi, stiamo pagando al momento 20 milioni ogni 6 mesi solo per una infrazione, e le altre stanno andando a sentenza, quindi rischiamo anche di pagare molto di più, e così via. Ovviamente ci sono altre forme di acque non convenzionali, no? Ad esempio la dissalazione, ma come sapete la dissalazione è una soluzione, come dire, localmente magari utile, no? Nelle piccole isole e quant'altro, ma è ancora ad oggi costosa, energivora e quant'altro. Ci sono anche meccanismi, ad esempio, di collettamento, no? Delle acque meteoriche, no? A livello locale, ad esempio nel decreto siccità, il 39 del 2023 dell'anno scorso, no? Fatto dalla cabina di regia proprio per rispondere alla crisi idrica, si è consentito di produrre piccoli laghetti ad uso agricolo, piccole pozze, diciamo, per raccogliere acque meteoriche senza particolari complessità autorizzative, insomma, ecco, proprio per far sì che, ecco, le acque di piazzali, le acque di tetti, come si faceva in epoca storica, tornino a essere disponibili ovviamente per un uso localizzato. Ci sono tanti altri esempi, insomma, che si possono mettere in questo contesto. Che cosa succede nello specifico nella questione delle acque di depurazione? Noi abbiamo una direttiva del 91, la 271, che è una direttiva che comincia ad avere più di 30 anni, e come Italia siamo ancora in parziale adozione, nel senso che abbiamo situazioni dove non sta funzionando. La Commissione europea 4-5 anni fa ha fatto un fitness check, ossia ha chiesto a tutti gli Stati membri di verificare quanto fosse ancora attuale la direttiva, quali fossero le lacune, sulla base delle risposte che tutti i paesi hanno fornito, è partita una proposta che è stata formulata a ottobre 2022 dalla Commissione. Una proposta di revisione della direttiva rispetto alla quale dall'ottobre 2022 a pochi giorni fa, perché l'ultima riunione c'è stata, non ricordo se il 1 marzo, del Consiglio Ambiente, si è discusso a tutti i livelli su come riformulare questa revisione. Ovviamente alcune parti non sono state fortemente toccate, altre diciamo invece hanno subito grossi mutamenti e soprattutto sono state introdotte molte novità importanti. Novità che si sono, come dire, sono state considerate fondamentali per le prospettive future, no, dell'Unione Europea, la salvaguardia, la tutela. A volte noi ci rendiamo conto solo di alcuni aspetti, no, relativi a una questione ambientale e non ne vediamo altri. Banalmente, noi soffriamo di antimicrobico resistenza, no, cioè problemi legati agli antibiotici. Ebbene, la nostra depurazione, i nostri impianti di depurazione di fatto sono degli incubatori di resistenza antibiotica. Se io non le gestisco adeguatamente e non ne tengo conto, avrò degli effetti negativi, ovviamente sui costi della sanità e poi sulla salute delle persone. Allora, la nuova logica è cominciamo a limitare le sostanze, ma non soltanto, per cui, ad esempio, la nuova direttiva, che dal 1 marzo è disponibile, comunque il testo che verrà discusso verrà approvato probabilmente in autunno, ma sul sito del Consiglio d'Europa o della Commissione si trova, non facilmente, ma si trova. Per cui hanno introdotto il trattamento quaternario, che è un trattamento nuovo che normalmente ad oggi non si fa nei nostri impianti di depurazione, che è volto a eliminare le sostanze persistenti, le sostanze chimiche che poi hanno effetti, no, di accumulo, sono cancerogene, sono mutagene, eccetera, e soprattutto i farmaci che, venendo dispersi nell'ambiente, possono creare resistenza e quindi un impatto sulla salute globale. Ovviamente questo ha un costo, ha bisogno poi di essere finanziato, ha bisogno di essere messo in campo rispetto a una dotazione infrastrutturale che ha bisogno di essere aggiornata, perché oltre a questo trattamento quaternario sono stati richiesti, no, la direttiva prevede un maggiori performance depurative rispetto all'attuale configurazione e soprattutto allarga anche un po' il campo, parla di acque, quelle che si chiamano le acque di scolmamento, no? Quando piove i nostri sistemi che raccolgono anche acque piovane vanno in sovraccarico e una parte viene scaricata. Dobbiamo gestirla perché anche quella è una parte localizzata e temporanea nel ciclo idrologico urbano, ma quando avviene un evento di pioggia si scaricano tante acque reflue anche che non possono essere trattate, quindi vanno minimizzate. C'è il problema degli impianti isolati che devono essere messi a norma. Ad oggi diciamo le tecniche creano dei micro danni locali, no, che vengono controllati, però insomma ecco, ci sono maggiori necessità. Sono stati introdotti dei criteri nuovi, ad esempio a titolo livello di finanziamento, perché la responsabilità estesa del produttore che si applica normalmente nella normativa sui rifiuti si sta estendendo anche alle acque reflue, considerando che noi cittadini tutti che utilizziamo ad esempio prodotti farmaceutici per la nostra cura non siamo noi direttamente responsabili dello smaltimento e del trattamento, ma è il soggetto che li produce. Quindi la direttiva propone che il settore farmaceutico e cosmetico siano i primi a farsi carico del costo di questi nuovi trattamenti. Perché parlo del trattamento quaternario? Perché è strettamente correlato poi in maniera anche molto evidente al riutilizzo, perché di fatto garantendo la rimozione in maniera significativa di tutte quelle sostanze persistenti che i nostri cicli riproduttivi attuali non riescono a rimuovere, di fatto abbiamo facilità d'uso per il riutilizzo, cioè l'acqua che esce dall'impianto è quasi pronta, ha bisogno soltanto di qualche altro accorgimento, ad esempio ridurre l'impatto microbiologico, no? Quindi avere la certezza che le colture, no, per gli usi in agricoltura e quant'altro, che vengano a contatto, o gli operatori stessi che vengono a contatto con queste acque non possono essere danneggiati. E quindi questo è un percorso molto interessante. Poi la direttiva, tra l'altro sul nostro sito noi abbiamo fatto l'anno scorso una serie di anche di incontri con i vari addetti ai lavori, con i vari settori, c'è della documentazione e quindi se vi può essere utile andate a vederla, insomma ecco, comunque esistono tante altre fonti di informazioni, sicuramente importantissimo. C'è un discorso energetico, perché in Italia la depurazione, così come la fognatura, no? Quindi tutto il sistema di raccolta e di trattamento, è una sfida importante, è una sfida costosa e ci sono problemi rispetto alla messa in atto di tutte le azioni. Molte realtà molti ambiti territoriali, no? Molti gestori operano in maniera ottimale già da tempo con la norma vigente, ma ci sono ancora delle lacune. Ovviamente la carenza di finanziamento, le risorse dedicate sono sempre, no, uno dei punti critici. La nuova direttiva spinge verso una neutralità energetica anche, ovviamente in linea con le normative, no, sull'adattamento al cambiamento climatico e quant'altro, ma anche per dare maggiore forza alla riforma del settore, perché investire soltanto nel settore della depurazione può essere considerato, tra virgolette, una perdita per chi investe, perché ovviamente i costi sono notevoli e il risultato è non così evidente. Invece lavorare anche in termini di energia, di neutralità energetica, insomma è un po' un'opzione win-win, cioè consente di ridurre l'impatto, l'impronta climatica, diciamo, del settore, e dall'altra parte anche produrre un vantaggio, no? Insomma, minor costo di energia e diventare, diciamo, anche dei produttori quasi primari, insomma, di energia. Quindi il settore del servizio idrico integrato, quindi allarga il proprio ambito di competenza anche un po' al settore energetico, si sta parlando principalmente di rinnovabili, si parla anche di riutilizzo di materie prime, di nutrienti, quindi azoto e fosforo principalmente, ma anche i fanghi e tutto quello che può essere il processo per valorizzare queste risorse in termini di economia circolare, quindi farle diventare delle risorse, non soltanto dei costi. Quindi c'è una spinta. Ovviamente la sfida non è una sfida semplice, perché tutto si può fare, ma a costi a volte abbastanza alti, quindi bisogna anche ingegnerizzarli, bisogna trovare le migliori soluzioni adattate anche alle condizioni locali per poter operare. Ecco, quindi il percorso è molto largo, ma non voglio andare troppo lungo, altrimenti di cose ce ne sarebbero da dire. Vengo invece al riutilizzo. E in questa ottica c'è il regolamento 741/2020. I regolamenti, come sapete, sono automaticamente vigenti a livello comunitario. Questo regolamento è in vigore dal 26 giugno 2023, quindi come Italia siamo tenuti a utilizzarlo. Vale per il riutilizzo delle acque reflue urbane in agricoltura, quindi per uso irriguo. Con il decreto siccità dell'aprile dell'anno scorso, il DL39, poi convertito, no, con la legge 68 del 2023, all'articolo 7, mi sembra, se non mi sbaglio, insomma, ecco, si è introdotto una norma temporanea, diciamo, di parziale deroga del regolamento. Perché? Perché il regolamento introduce la possibilità di riutilizzare, ma introduce il criterio del riutilizzo in sicurezza. Quindi le acque non possono essere utilizzate soltanto applicando, come si faceva finora, no? Il DM 185, uno verifica alcuni parametri, vede che sta in tabella e può tranquillamente riutilizzare. Quindi il principio è più forte, bisogna fare una valutazione del rischio, quindi una valutazione e gestione del rischio. Quali sono i rischi e come si possono minimizzare, perché altrimenti non può essere consentito il riutilizzo. Ovviamente il regolamento introduce per il riutilizzo in agricoltura dei livelli diversi di sicurezza a secondo dell'uso che se ne fa. Ci sono 4 macroclassi, diciamo, di acque affinate, considerate bene anche questo termine, no? Da acque reflue diventano acque affinate, quindi giuridicamente pure dovremmo ragionare sul che cosa vuol dire, no? Perché in teoria potremmo uscire dalla normativa sulle acque reflue, no? Nel momento in cui facciamo un'acqua affinata. E quindi questo è un passaggio fondamentale. Ovviamente la scelta è una scelta che deve coinvolgere tutta la filiera, questo è uno dei punti critici. Mentre ad oggi eravamo abituati che il gestore del servizio idrico faceva il proprio impianto per l'utilizzo, poi se trovava degli utilizzatori bene, altrimenti dopo un po' magari smetteva di fare il trattamento oppure le erogava o le rilasciava in un ambiente. Il regolamento prevede che ci sia un'aggregazione di intenti, e questo sarà anche poi nella trasposizione, ossia deve esistere un progetto, un piano di valutazione e gestione del rischio rispetto al quale tutti gli utilizzatori a valle poi possano integrarsi, associarsi o, come dire, allargare la maglia, ma non possono, sentivo prima, no, si diceva, l'agricoltore vorrebbe riutilizzare le acque. Se non c'è un progetto, se non c'è un piano, se non c'è un intervento di affinamento, nessuno può utilizzare le acque a fini di riutilizzo, perché non ne ha diritto, perché serve questa logica. Nella proposta che stavamo predisponendo, che speriamo in tempi non troppo lunghi veda la luce, Abbiamo cercato di semplificare anche le procedure amministrative, perché sembra che il regolamento ce lo consenta, quindi per fare il piano di gestione dovrebbero associarsi chi farà l'affinamento, e l'idea era di allargare, ovviamente i gestori del servizio idrico saranno i primi, ma potrebbero esserci anche soggetti diversi interessati a farsi un impianto, farsi un trattamento, eccetera. Chi dovrà fare il trasporto, lo stoccaggio, perché poi nella catena di distribuzione ci può anche essere la necessità, no, di creare infrastrutture, di gestirle, o soprattutto in agricoltura fare in modo che l'acqua che si produce in affinamento tutto l'anno non venga buttata a fiume tutto l'anno, no, ma possa essere in parte anche riutilizzata. Quindi noi abbiamo gli invasi, no, che soffrono a volte di carenza idrica, abbiamo delle domande tipo l'Ambi che vorrebbe fare altri 10.000 laghetti, e noi vorremmo dire guardate che forse abbiamo dei miliardi di metri cubi d'acqua depurata che può essere riutilizzata, forse valutiamo come stoccarla nel corso dell'anno e utilizzarla poi nella stagione irrigua, ad esempio, ma non soltanto. Ovviamente l'idea di usare quest'acqua anche per altri fini, perché ovviamente ci sarebbe una maggiore potenzialità di recupero e di riutilizzo, e il regolamento stesso ce lo consente, quindi l'idea che abbiamo avuto, che è stata condivisa con tutti quelli che partecipavano al tavolo, è di far sì che quest'acqua possa essere riutilizzata per fini industriali, ma anche per fini civili e per fini ambientali. Poi, se volete, ho delle slide, magari ne metto una per far vedere tutte le potenzialità, ma le potenzialità sono tantissime, quindi l'idea era non ridurre, non stringere rispetto all'utilizzabilità, ma allargarla il più possibile, ovviamente rispettando il principio della sicurezza. Cioè questo va fatto rispettando però la sicurezza degli usi, e questo potrebbe consentire, vuol dire, un uso molto diffuso. Abbiamo dei numeri, stiamo parlando di miliardi di metri cubi, no? Nel servizio idrico distribuiamo, cioè preleviamo 9 miliardi, ne distribuiamo 6, di questi 4 e qualcosa vanno a finire alle utenze, no? Una parte si perdono e così via. In agricoltura siamo di più, cioè i dati al 2020 parlano di 14 miliardi di metri cubi d'acqua irrigua, quindi avremmo, si dice, il 40% circa di potenzialità per fornire acqua all'agricoltura. In un periodo di crisi idrica sempre più ricorrente, ovviamente questa è una risorsa che non è da scartare, cioè un importante contributo al bilancio idrico di cui dicevo prima, insomma, ecco, quindi è un lavoro che va fatto coscientemente. Dove sono i problemi? Così chiudo, se no diventa troppo lungo. Uno è infrastrutturale, perché ad oggi abbiamo magari degli impianti, ad esempio, non so, i depuratori di Milano costruiti negli ultimi anni, non troppo tempo fa, sono già pronti per fare il trattamento nella migliore classe di qualità della direttiva. Se può andare avanti così faccio solo vedere. Vediamo se, non mi ricordo che ho inserito una tabella giusto per farvi vedere, eccolo qua, no? Queste sono le 4 classi di qualità A, B, C, D. No? Per l'utilizzo in agricoltura, ad esempio, tutti i depuratori di Milano possono già distribuire acqua in classe A, che è l'acqua che può essere usata addirittura per attività agricole a diretto contatto con prodotto edibile, cioè io posso fare l'insalata e irrigarla con quell'acqua perché ho tutta la sicurezza. E quindi, diciamo, ci sono già condizioni fortemente, come dire, avanzate, no? per fare questo tipo di lavoro. Ovviamente questo processo poi va strutturato, perché a volte ho l'acqua che esce dall'impianto, ho la possibilità a costo, perché ovviamente questo trattamento ha un costo, ma poi la devo mettere a disposizione. Spesso manca l'infrastruttura di collegamento con la rete di distribuzione o, ecco, con il bacino di accumulo o quant'altro, quindi c'è un problema di infrastrutturazione sicuramente, c'è un problema culturale, no? Come diceva la dottoressa Palmisano, perché bisogna far capire questo nuovo concetto e il concetto di sicurezza associato alle valutazioni, perché altrimenti ci può essere una ritrosia all'utilizzo, e c'è un discorso invece di valori aggiunti che possono essere messi in campo. Ad esempio, l'utilizzo in agricoltura di queste acque può essere fatto non eliminando i nutrienti, e questo nella revisione della direttiva acque reflue c'è un articolo, l'articolo 15, che dice questo. Quindi io che posso fare? Faccio fertirrigazione di fatto, cioè posso dare delle acque sicure con i nutrienti, quindi l'idroponica, l'acquaponica, eccetera, insomma in quella logica ci stanno benissimo. Ovviamente tutte queste attività devono essere fatte in sicurezza anche sanitaria, quindi il regolamento 852, no, sulla sicurezza degli alimenti è in pieno vigore, cioè uno deve tener conto a fianco al regolamento 741 di questo regolamento e di altri regolamenti che garantiscono, no, la qualità e la sicurezza dei prodotti che vengono prodotti dal mondo, diciamo, dalla coltivazione, eccetera. Ovviamente c'è tutto un altro mondo che è quello degli altri usi, e quindi la nostra idea era, come il decreto del 2003, il 185, prevedeva l'uso industriale, quindi acque industriali ad altri usi e acque, chiamiamole urbane ma non in fognatura, no? Quelle che si chiamano le acque domestiche, perché io posso avere piccole reti, piccole agglomerati, eccetera, che non hanno la fognatura pubblica, ma che ad oggi sono fuori, no? In molti paesi d'Europa, per esempio, si fa, no? Si fa il piccolo laghetto di fitodepurazione, degli riutilizzi locali in sicurezza. In Italia non era consentito, perché? Perché la norma era una norma rigida e prevedeva che questi trattamenti di piccoli insediamenti non fossero sicuri, perché di fatto si fa solo quella che si chiama una depurazione primaria, no? Cioè togliere solo il grossolano, diciamo, in termini tecnici. Per cui l'idea è invece di andare su tutte queste altre opzioni e valorizzare tutte quelle che sono le potenzialità, diciamo, di questo settore. Torno un attimo soltanto a questa importante, perché è uno schema del regolamento e dei documenti di accompagnamento. Parla di confini del sistema. Perché? Perché per fare il riutilizzo vero e per farlo in sicurezza bisogna tenere conto di tutto quello che arriva, quindi dal punto di vista sanitario anche le acque che arrivano. Noi spesso abbiamo delle piccole attività industriali, no, che arrivano, che vanno in fognatura, eccetera. Qualora ci siano, ci possono rimanere, ma devono essere gestite e trattate in sicurezza per poter fare il riutilizzo, perché altrimenti il riutilizzo viene meno. Quindi, diciamo, sono concettualmente, diciamo, è molto maturo questo percorso. Che cosa va fatto? Ecco, non entro nel merito perché è complesso. La valutazione e gestione del rischio è un elemento cogente del regolamento. In questi giorni, si parla forse di aprile, deve uscire un atto delegato specifico sulla gestione del rischio. L'atto delegato di fatto è un'altra porzione di regolamento che va a completare il regolamento. Quindi nel momento in cui esce questo atto delegato, è un documento, anche questo disponibile presso la Commissione, noi siamo costretti ad applicarlo e ad applicare questi criteri, per cui c'è uno schema di flusso, ci sono degli obblighi, eccetera, deve essere prodotto uno studio, una valutazione, e devono essere prodotte le soluzioni per consentire l'affinamento dell'acqua e il suo riutilizzo. Ci sono situazioni e situazioni, ovviamente, dove, ad esempio, a livello industriale, certe tipologie di acque, insomma, uno potrebbe dire, sono magari riutilizzabili nel ciclo industriale, ma non sono riutilizzabili al di fuori. L'ultimo aspetto, perché vorrei evitare di andare troppo lungo, è la definizione di uso diretto e uso indiretto, perché sembra una cosa banale, ma ad oggi in Italia noi facciamo pochissimo riutilizzo, si parla di 4% del totale delle acque depurate urbane. In realtà, se vedete le statistiche, tre quarti, due terzi di queste 4% è un utilizzo indiretto, cioè vengono trattate e poi vengono scaricate in un corso d'acqua o in un canale irriguo, del quale non sappiamo quale sia la destinazione finale. Una parte delle acque magari torna nei corpi idrici, quindi non è un vero utilizzo. Quindi c'è tantissimo da fare. Abbiamo delle realtà, ad esempio a Cipro, l'80% dell'agricoltura si fa con acque da riutilizzo, quindi ovviamente non hanno altre acque e hanno dovuto fare virtù di questa necessità. Quindi anche qui c'è da lavorare molto. Nella norma nazionale il problema è complesso, questo dell'uso indiretto e dell'uso diretto, perché ovviamente noi possiamo normare solo l'uso diretto, dobbiamo stabilire che cos'è, e finché l'acqua reflua trattata, che diventa acqua affinata, va in una condotta, va tramite un soggetto responsabile a un utilizzatore, no? Che può essere l'agricoltore, l'amministrazione, il parco, quant'altro, il problema non c'è. Il problema c'è quando lavoriamo su sistemi aperti, quindi canali irrigui a cielo aperto, invasi dove si miscelano acque naturali o altre acque con le acque di affinamento. La logica del regolamento dice che ogni soggetto deve essere responsabile della propria funzione, quindi non è sufficiente che io faccio l'affinamento, la metto a disposizione, lì finisce il mio compito, la mia responsabilità, e quelli che vengono dopo fanno finta di niente, no? Un po' quello che succede oggi. Io pesco acqua d'estate in un fiume, il fiume è praticamente asciutto, c'ha solo acqua reflua rilasciata dal depuratore, perché in estate, no, i nostri torrenti, no, e anche fiumi a volte hanno solo acqua abbastanza contaminata, non mi preoccupo più di tanto di che cosa ci faccio, no? Ecco, il regolamento dice no, non è possibile, bisogna valutarlo e bisogna gestirlo, quindi in un'ottica futura i vari utilizzatori, i vari soggetti della catena dovranno ognuno assumersi la propria responsabilità, e questo è un punto abbastanza critico, perché ad esempio, no, le associazioni anche degli agricoltori, il mondo dei consorzi di bonifica eccetera, insomma, ecco, qualche dubbio sul prendersi questa responsabilità ce l'ha. Io finirei qua perché di cose ne abbiamo tante, ma poi magari ci concentriamo poi sui punti più critici e più puntuali che possono essere utili. Grazie mille.
Grazie davvero. Approfitto per dire, per chi volesse approfondire, che sul portale del MASE, provo a ricostruire, ma è abbastanza lineare, sotto la voce temi, gestione sostenibile delle risorse idriche, proprio alla voce di utilizzo è possibile trovare tantissimi materiali, anche alcuni relativi al convegno realizzato del 15 dicembre.
15 dicembre, quindi... sì, stavo cercando, eccolo qua, questi sono, addirittura ci sono due pagine, una è la nostra e una è di Ispra, sul SINTAI ci sono tutti i documenti di questo incontro del 15 dicembre, le presentazioni, ovviamente certo. C'erano i vari portatori di interesse, alcuni li ho rimessi qua, c'era Utilitalia, c'era Enea, quindi, Anea, il settore idrico e quant'altro.
Quindi ecco, o fate una foto oppure andate, ripeto, sotto la voce temi, gestione sostenibile, risorse idriche di utilizzo, e lì poi trovate tutti gli atti, anche le normative, insomma, un stato dell'arte estremamente aggiornato. Io la ringrazio molto e direi di proseguire in maniera un po' lineare anche... tra virgolette piramidale, passando dalla, abbiamo avuto l'introduzione a livello europeo, ministero, e a questo punto, essendo noi a Roma nel Lazio, passerei la voce alla dottoressa Manuela Veronelli, garante del servizio idrico integrato, perché abbiamo visto che le sfide sono tante, bisogna essere al passo coi tempi, le normative sono frutto della situazione attuale che richiede un ripensamento dell'utilizzo delle acque, delle cosiddette anche non convenzionali, anzi soprattutto forse le non convenzionali, ma tutto questo non passa dal Ministero direttamente ad ACEA o a UER gli utilizzatori, tutto questo viene filtrato sul territorio dalle regioni che poi lavorano per attuare nella maniera più concreta e propria ai territori sia la persecuzione degli obiettivi che anche affrontare le difficoltà tecniche. Qual è lo stato dell'arte della nostra regione?
Sì, buongiorno a tutti. Io cercherò di trattare in particolare tre punti con uno sguardo ovviamente sul territorio regionale, grazie al ruolo che svolgo come garante del servizio idrico della Regione Lazio. Il primo aspetto riguarda un po' proprio lo stato dell'arte del nostro territorio e l'assetto quindi della governance di anche questa criticità riferita al riuso delle acque. E poi il secondo punto che vorrei trattare riguarda un po' il costo di tutta questa operazione, il costo in termini economici ma anche sociali, e il terzo punto riguarda un po' la parte informativa, la parte che è stata definita più volte qui culturale, di informazione su quello che è il percorso che dal livello comunitario, nazionale e regionale, il lavoro che le amministrazioni stanno facendo, una condivisione di queste informazioni in un'ottica di trasparenza e condivisione. Il primo punto, la situazione in regione. Io comprendo le difficoltà chiaramente del legislatore nazionale nel legiferare, nel dare attuazione nelle direttive comunitarie, perché già quello che vedo a livello regionale è una grandissima diversificazione dei territori e della governance. La Regione Lazio, ad esempio, non so se tutti lo sanno, è divisa in 5 ATO, che corrispondono fondamentalmente alle 5 province. Quindi è divisa in un ATO 1, che corrisponde alla provincia di Viterbo, ATO 2, che è la provincia di Roma, ATO 3 è la provincia di Rieti, ATO 4 è la provincia di Latina, ATO 5 è la provincia di Frosinone. Chiaramente non c'è una uniformità precisa rispetto ai bacini idrografici, però diciamo dal punto di vista istituzionale è così. Questa differenziazione porta a delle differenze anche a livello di gestione del servizio idrico integrato e anche di come dire, approccio alle criticità, alle differenti criticità, partendo anche da alcuni elementi e fattori differenziali che sono legati banalmente al territorio, alla disponibilità di acqua, all'antropizzazione del territorio, allo sviluppo dell'agricoltura, che in alcune parti è più sviluppata, in altre meno. Pensiamo alla disponibilità di acqua che è presente per esempio nella zona di Rieti del lato 3, anche la qualità dell'acqua che è presente lì rispetto ad altre zone nella regione che soprattutto nei mesi estivi hanno dei problemi di siccità e delle, diciamo, problemi di scarsità delle risorse molto più, e quindi dove si pone di più il problema del riutilizzo dell'acqua che è chiaramente di scarico, chiamiamola così per generalizzare. Chiaramente ci sono zone che sono molto più, molto più industrializzate, pensiamo, e anche più abitate, e quindi pensiamo all'area di Roma, l'area metropolitana di Roma, pensiamo anche alla differenza rispetto alle aree di campagna, dove gli insediamenti, ci sono case isolate e anche aree agricole che sono molto ampie rispetto ad altre zone dove chiaramente c'è meno sviluppo dell'agricoltura. Pensiamo anche al numero, per esempio, dei depuratori che sono presenti in un lato rispetto ad altri, o alla grandezza di questi depuratori, perché il lato 2, l'area di Roma, ha dei grandi depuratori, chiaramente, anche collegati a, diciamo, alla popolazione, all'esistenza, chiaramente, di scarichi superiori, mentre, ad esempio, ci sono più piccoli depuratori nella parte di Frosinone, ci sono però tanti depuratori lì, sono più di 100, ma sono tutti piccoli depuratori, sono piccole strutture. Lo stesso vale a dire quelli esistenti, ad esempio in lato 4 ci sono 68 depuratori, di cui chiaramente sono collocati in aree, in territori che non sempre sono utili, per esempio, per un riuso in funzione agricolo. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il responsabile dell'area della provincia di Latina, dove, non so se lo sapete, c'è un tema di moria dei kiwi, molto grave. Io dicevo, ma non possiamo utilizzare i reflui? Dice, sì, il depuratore però sta a cisterna, cioè è lontano. E quindi si pongono poi in concreto tutti i problemi che già erano stati evidenziati e che si stanno di risolvere a livello, diciamo, si stanno cercando di risolvere a livello innanzitutto normativo, che poi diventa anche attuativo. Perché come si collega, diciamo, nell'area dell'Agro Pontino, poi come si porta, chi lo porta? Nella regione Lazio poi sono presenti vari soggetti che devono. Mi faceva molto piacere sentire questa, questo orientamento che ho sentito in più punti della tua relazione sulla progettualità e sul fatto che bisogna in qualche modo fare rete. Perché il tema è che in qualche modo gli stakeholder, chiamiamolo così, protagonisti sul territorio, parlo della regione Lazio, ma questo vale per qualsiasi regione, sono tanti, cioè ci sono i gestori, innanzitutto gli ATO che pensano alla governance, a programmare, e la regione che deve vigilare ovviamente, i gestori, e poi ci sono gli agricoltori, ci sono le industrie, ci sono le associazioni dei consumatori, sono vari stakeholder che devono, diciamo, interagire nell'ambito di quello che è un obiettivo comune. E soltanto trovando diciamo una interrelazione tra questi vari soggetti che poi potranno risolvere dei problemi concreti che esistono. Si accennava prima ad esempio al tema energetico. Anche nella regione, da ato a ato, i costi energetici si abbattono, peraltro poi sulle nostre tariffe, quelle che paghiamo tutti noi nelle bollette, in modo differente. a seconda, diciamo, di come, se ad esempio un grande gestore, una holding, riesce ad avere dei prezzi dell'energia molto più bassi rispetto al piccolo gestore, magari nell'area non metropolitana di Roma, che deve proprio allacciarsi con un fornitore. Dipende anche da dove devi portare l'acqua. Se la devi portare in salita, ci sono dei costi energetici ancora più elevati se bisogna portare l'acqua retta. Ci sono anche altre questioni importanti che sono diversificate nel territorio. Ad esempio, se in alcuni casi dovesse essere applicata la direttiva così to cure, ci sono degli impianti che dovrebbero essere adeguati rispetto agli agglomerati, alla popolazione, quindi quanto devono depurare, ma poi effettivamente porterebbero pochissima acqua. Cioè, a fronte di costi molto elevati, per questo penso che anche un tema che avrete trattato al Ministero, che ci sarà in tutta Italia, ma sicuramente mi è stato posto a livello regionale, a fronte di costi elevatissimi si otterrebbe in alcuni casi pochissima acqua. Per esempio, mi sembra proprio il caso di Cisterna, mi dicevano l'altro giorno, dice sì, magari facciamo tutta la conduttura, costa milioni, x milioni di euro, invece però poi abbiamo pochissima acqua e i kiwi hanno bisogno invece di tantissima acqua. Quindi forse quello non è lo strumento migliore per affrontare, almeno allo stato dell'arte, questo tipo di problematica. Un altro aspetto che chiaramente rileva è anche la possibilità, rispetto alle diverse zone morfologicamente, per come sono e anche per il tipo di investimenti che sono stati fatti, di avere fonti alternative di utilizzo di acqua. Si parlava degli invasi, dei laghetti, dei dissalatori. Ad esempio a Ventotene è presente, con tutte, diciamo, le polemiche che ci sono stati, un dissalatore che viene utilizzato. In Ato 4, per esempio, grazie ai progetti PNRR, sono adesso in corso di progettazione due nuovi depuratori con tecnologia, e qui io sono una giurista, alzo le mani, MR2, che sembra sia la tecnologia che praticamente darà acqua quasi potabile, mi dicevano. Esatto, membrane, ecco, io non sono un ingegnere, scusate, chiedo perdono, però mi sembra molto interessante, perché grazie a questi grandi finanziamenti avremo, diciamo, una situazione in cui quest'acqua è praticamente totalmente depurata, e quindi ci sono vari progetti sulla regione in questo senso. Riferendomi, diciamo, al contributo dei vari stakeholder, chiamiamoli così, stakeholders, anzi, mi colpisce favorevolmente la proposta, nella nuova proposta delle direttive dell'acqua reflue, l'avere introdotto la responsabilità del produttore. Questo mi sembra veramente un segno di civiltà enorme. Chiaramente le case farmaceutiche, ho già visto che a livello comunitario stanno, diciamo, facendo sentire la loro, però mi sembra che siano state rispedite al mittente, soprattutto perché si diceva, perché solo le case farmaceutiche e cosmetiche e non tutti gli altri settori. Ce l'ha spiegato benissimo il Ministero, e comunque ciò che ancora più mi colpisce favorevolmente è l'idea che si inseriranno anche altri settori. Proprio su questo la Commissione europea è stata abbastanza chiara. Questa è una forma di, come dire, compensazione, di applicazione, e qui torno un po' a essere giurista, del principio di chi inquina paga. Perché il tema dei costi, e qui vorrei passare un po' al secondo punto che volevo trattare, il tema dei costi non è secondario. Il regolamento 741 che prima citava il dottor Martinelli, è un regolamento che ha trattato in modo esaustivo, abbastanza esaustivo, la parte della disciplina sul riutilizzo delle acque reflue, ma di costi non si parla mai. E questo è un punto. Perché comunque fare la condotta per unire il punto in cui vengono scaricati diciamo, le acque e portarla tramite i consorzi di bonifica, che per esempio nella regione Lazio sono molto attivi, oppure in altre modalità, sono dei costi enormi, sono dei costi enormi. E diciamo, ad oggi anche il decreto 185 non ne parla, che riguarda un po' tutti i riusi, non c'è un'indicazione in questo senso. L'indicazione che viene è quella dell'ARERA sostanzialmente, che in questo senso sembrerebbe sostanzialmente addebitare, fatemi usare questo termine, al servizio idrico integrato buona parte dei costi che poi riguardano la qualità, quella che è la cosiddetta qualità dell'acqua depurata, tant'è vero che ha introdotto degli indicatori che riguardano proprio la qualità, che i gestori devono perseguire. Ora, perseguire l'obiettivo della qualità dell'acqua depurata o il nuovo M0B che riguarda proprio il rapporto tra l'acqua che è stata depurata per altri usi, non per il sistema idrico integrato, vuol dire fare investimenti. E se il gestore fa l'investimento, o lato comunque programma degli investimenti, tendenzialmente questi vanno in tariffa, cioè nelle bollette che paghiamo noi, in poche parole. Quindi c'è questo tema, io come garante del servizio idrico integrato e diciamo avendo anche interlocuzioni con le associazioni dei consumatori e dei cittadini, dico sì, però questo è anche una base giuridica, nel senso che è un costo ambientale in qualche modo, e ci sono anche delle indicazioni in questo senso della normativa, non dico che non sia una cosa da non condividere. Dico semplicemente che forse, e torno un po' a quello che era il tema che ho affrontato prima, ci deve essere una compartecipazione tra chi inquina paga, che è un principio nel testo unico dell'ambiente, un principio in tutte queste normative, un principio per cui il servizio idrico è il servizio idrico di tutti e tutti vogliamo compartecipare ad un'economia circolare, che è il nostro obiettivo, ma anche chi fa magari un'attività che ha uno sfondo commerciale in qualche modo si potrebbe trovare, volendo, non so come onestamente, una soluzione per fare un'operazione win-win. Mi piace molto questa espressione. Passo all'ultimo punto, così passo anche la parola agli altri relatori, che è sulla informazione, il punto 4 che ho visto in una delle slide. L'informazione ai consumatori, informazione intesa come trasparenza, questo è un punto secondo me ancora molto debole nel paese Italia, diciamoci la verità. Se adesso io veramente non ho modo e tempo, ma se vado a fare un assemblaggio di tutte le normative, di tutti i dati che davvero dovrebbero essere online sull'acqua, penso che forse sono anche troppi, ok? Però non ci sono, molti non ci sono, perché i gestori, cioè comunque c'è tutta un'attività da fare per condividere, eccetera. Allora, il regolamento comunitario, la comunità europea su questo è molto più avanti, diciamo, del nostro paese, sui principi, diciamo, di apertura, di condivisione, un po' nasce anche in un'ottica completamente differente. Il regolamento 741 prevede proprio degli articoli che adesso nemmeno ricordo, mi sembra 12, 13, insomma uno degli ultimi, la necessità di dare un'informazione su quello che è il trattamento delle acque reflue, una condivisione dei dati di quanto viene trattato, come viene trattato, e soprattutto il monitoraggio sull'attuazione, che pure diciamo non è un aspetto banale, anzi il controllo dell'attuazione di quella che è la direttiva. Quindi tutta una serie di, lo dico perché come garante del servizio idrico la maggior parte delle volte mi erano richieste da cittadini e associazioni che dicono: ma perché io qui l'acqua non riesco a sapere che informazioni, che qualità è, eccetera eccetera. Ecco, io penso, ho sentito dire qualche parte, l'acqua reflua depurata tutti la vogliono ma nessuno la beve. e questo la vuole bere, perché insomma abbiamo tutti anche un po', come dire, un po' di, non dico paura, ma dobbiamo essere sicuri, cioè non c'è solo un tema di diritto di potabilità all'acqua. Quando poi viene trasferita sui prodotti agricoli e andiamo a mangiare la lattuga, diventa un tema anche di sicurezza alimentare, un tema di diritto alla salute. E dunque sono diritti che, oltre al diritto all'acqua, che mi compiaccio del fatto che Roma Capitale nello statuto sia davvero una delle poche amministrazioni che ha stabilito un principio, perché non c'è nemmeno a livello costituzionale un principio di diritto all'acqua, ho fatto una comparazione, mi sembra che nella Slovenia sia previsto un diritto costituzionale all'acqua. Qui si tratta di diritti non solo alla potabilità dell'acqua, che comunque sarà un percorso molto complesso, ma anche la sicurezza alimentare, e quindi in questo senso certamente uno sforzo comune per quanto riguarda la regione e il mio ruolo come garante del servizio idrico, un po' a tenere insieme e a fare una progettazione che veda coinvolte tutti gli attori di questo tema, proprio per, diciamo, questo obiettivo comune della sicurezza alimentare e della salute di tutti. Grazie.
Grazie. Io mi permetto di brevemente dare due immagini. Credo che molte persone, quando pensano alle acque reflue, al poterle bere una volta affinate, forse corrano con la mente all'immagine di Erin Brockovich che dà l'acqua davvero agli avvocati, e hanno in mente quello, credo, dal punto di vista culturale, quando dico. Invece l'immagine che dovrebbero avere è quella raccontata dall'astronauta Jessica Meyer, che dice: il caffè di oggi, che beviamo oggi, potrebbe essere il caffè che beviamo domani, perché nella rincorsa agli investimenti nella space economy è tutto il discorso di rendere autonome le navicelle spaziali per poter arrivare su Marte, dovranno chiudere il ciclo dell'acqua. Tra l'altro quelle ricerche che sono svolte anche a livello europeo, c'è un progetto molto interessante che va avanti da anni, troveranno applicazioni pratiche poi qui sulla Terra, perché la modalità di recupero di queste acque per renderle perfettamente poi potabili e riutilizzabili è quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi io dico sempre che guardiamo verso le stelle, anche verso i pianeti, non le stelle, e poi però le utilizziamo qui sulla Terra. Ecco, noi abbiamo parlato di fattibilità, professor Napoleone. Allora, vengo di qua, grazie. E professor Francesco Napolitano, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale all'Università della Sapienza. Abbiamo parlato di fattibilità. Da un lato vi è quella economica, però vi è anche quella tecnica, tecnologica, ingegneristica, perché qui le sfide che si pongono richiedono un importante salto probabilmente e sviluppo. E dall'altro siamo anche nella città veramente delle acque. Abbiamo qui con noi l'assessora Alfonsi, che avete visto, ho saltato in ordine, in teoria avrei adesso dovuto far intervenire lei, ma lei chiuderà e quindi ascolterà tutti gli interventi, e quindi ci perdonerete questo irrituale percorso, ma appunto sarà con noi fino alla fine. Ecco, noi siamo in una città in cui l'acqua ha avuto un ruolo fondamentale per la nostra storia. Pensate che mio figlio ha la fortuna di andare in una scuola elementare nel cui giardino c'è un acquedotto romano, ovviamente c'è una rete, ma io gli dico sempre: guarda fuori dalla finestra, oltre a quello che ti possono insegnare nell'aula, questa città ha tanto da insegnarti anche solo con la traspirazione, gli dico. Però ecco, questa è una città che è sempre stata sinonimo di innovazione quando si parla di acqua. E quindi un po' le chiedo questo, se secondo lei potremo continuare a esserlo. E l'altro invece, torno al tema più generale, è se l'ingegneria idraulica può supportare questi obiettivi in termini proprio tecnici e tecnologici.
Grazie dottoressa, intanto un ringraziamento a chi ha organizzato questa tavola rotonda su un tema assolutamente importante e attuale nel nostro paese. Allora, prima di rispondere in maniera compiuta alle due sollecitazioni della nostra moderatrice, uno, dove ci troviamo? Roma. Roma è città dell'acqua da sempre, è ha sempre mostrato la sua magnificenza sulle acque all'umanità da millenni, gli acquedotti romani, le grosse fontane, perché nel tempo passato il potere costituito usava l'acqua per acquisire il consenso, l'ha sempre fatto, quindi le grosse opere infrastrutturali servivano per civilizzare, così come le strade romane, dare benessere, quindi ci sono sempre state delle opere di ingegneria che venivano mostrate come forma di potere costituito, e l'acqua da sempre ne è stata una rappresentazione proprio paradigmatica. Però basti pensare che adesso abbiamo più di 3 milioni di abitanti più o meno nella provincia di Roma, e Acea, il nostro gestore del servizio di idro integrato, porta più o meno di metri cubi al giorno, 18 metri cubi al secondo giorno. Se uno va a vedere da Frontino gli acquedotti romani con 300.000 abitanti all'epoca dell'impero dentro l'urbe, venivano portati 13 metri cubi al secondo, quindi stiamo parlando di una quantità di acqua inimmaginabile rispetto ad oggi. Però volevo prima di tutto fare una sollecitazione a tutti noi per il luogo dove stiamo, perché noi stiamo in una sede del Parlamento, una mansione del Parlamento europeo. Il collega Martinelli ci ha raccontato bene, in maniera molto puntuale, come la legislazione sulle acque dal punto di vista della qualità e della quantità sono figlie di cornici comunitarie realizzate nell'Unione Europea. E da questo punto di vista, ahimè, da studioso, duole sempre vedere che c'è uno stacco terrificante tra il fatto che noi aspettiamo le cornici comunitarie quando, almeno su questo tema, non siamo dei followers, eravamo dei leaders, perché basta pensare a come avevamo fatto la legge quadro sulla difesa del territorio, la 183 dell'89, dopo 12 anni, 15 anni in Unione Europea sono arrivati a capire che l'acqua andava gestita al piano di bacino, non secondo limiti amministrativi, ma secondo limiti fisici. Poi, purtroppo, è la cosa che da cittadino mi ha sempre colpito, è che ma come mai noi in Italia siamo molto attenti alle leggi, le sappiamo fare molto bene, le applichiamo non benissimo, devo dire la verità, o comunque non controlliamo l'applicazione in maniera ottimale. Però lo stacco che a me sembra veramente incredibile, adesso ci sono le elezioni europee, è che secondo me nell'attività al Parlamento europeo della lobbying, un po' quando si scrivono le leggi, noi mandiamo i più scarsi. Io non capisco perché mandiamo i più scarsi, invece di mandare quelli bravi, competenti, che stanno lì e fanno gli interessi dell'Unione Europea in primis, ma soprattutto del nostro Paese, perché le cornici comunitarie ci dicono: guarda, caro Paese membro, legifera secondo questi principi, sta a te, fallo. Poi, una volta che lo fai secondo questi principi, l'hai deciso te, vengo, ti controllo, se non l'hai fatto ti sanziono, ti avverto prima, poi ti sanziono. Cioè, adesso Martinelli lo sa, ma è impensabile che siamo ancora sotto infrazione comunitaria sulla direttiva quadro 2060 sulla qualità delle acque. Ci sono intere città nel meridione, non le nomino per amor di patria, che ancora non hanno un sistema di fognatura degno di un paese industrializzato come il nostro, cioè non è pensabile. Sono cose che capita. Adesso c'è il tema del cambiamento climatico che esiste, non c'è dubbio. Passatemi un parallelo ardito, soprattutto di questi tempi dove ci sono intere popolazioni nel pianeta che stanno subendo un conculcamento della propria libertà personale. Cioè, l'acqua, secondo me, è proprio come la libertà. Ci accorgiamo quanto è importante nella nostra vita quando non ne abbiamo a sufficienza. E allora lì capiamo, ma perché abbiamo per scontato troppe cose. E sull'acqua, adesso che col cambiamento climatico tutti gli scenari stanno, diciamo così, convergendo a uno scenario per il nostro paese per alcune zone di aumento della forzante idrologica, in altre di diminuzione della forzante, quindi alcune zone che potrebbero avere un aumentato rischio dal punto di vista idraulico, un aumento delle precipitazioni. Anche se devo dire la verità, dipende dalla scala con la quale osserviamo queste precipitazioni. Se dovessi in tutta coscienza dire se c'è evidenza che i livelli annui, mensili di pioggia nel nostro paese stiano cambiando rispetto al passato, direi, non me la sentirei di dire, sì, c'è evidenza. C'è evidenza invece di un cambiamento all'interno, a scale piccole, della precipitazione. C'è un dato di fatto comunque, che è una legge fisica, la legge di Clapeyron: più aumenta la temperatura nell'atmosfera, più aumenta la quantità di vapor d'acqua che si può immagazzinare in esso, e quindi il vapor d'acqua, quando condensa e pioggia, è molto più fisicamente dimostrabile che un aumento della temperatura possa aumentare il volume delle precipitazioni. Un pochino meno intuitivo il tema di cui stiamo parlando oggi, che è la scarsità, perché le siccità non è detto che possano essere una conseguenza del cambiamento climatico. Ci sono, è una medaglia a due facce. Il cambiamento climatico ha degli impatti, e l'impatto si ha in una diversa articolazione del regime delle piogge nel nostro paese. E finalmente, devo dire la verità, finalmente, abbiamo dovuto aspettare il 2023, caro dottor Martinelli, ma il Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, mi ricordo l'allora direttore generale, che era il dottor Pernice, mi chiese nel 2017, quindi stiamo parlando di 6 anni fa, la cortesia di fare da reviewer esterno del Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico. È rimasto nel cassetto del Ministero 6 anni, su un tema molto, molto importante, molto sentito, nel quale nell'opinione pubblica c'è un po' di fermento. Io ho un privilegio che nella mia attività il tempo è congelato, perché noi abbiamo, purtroppo, per fortuna, il tempo passa per tutti. Io quando vado in aula, per me il tempo è congelato, perché ho sempre davanti una generazione che ha sempre la stessa età, sempre i ragazzi che hanno 21 anni o 23 anni, quindi io parlo con i nostri cittadini che hanno una visione che sta cambiando. In 25 anni ho notato che quello che pensa il ragazzo di 21 anni, pensava 20 anni fa e pensa adesso, è completamente diverso. C'è proprio uno stacco devastante su questi temi. E su questi temi, che sono molto importanti, che hanno un impatto economico, sociale, poderosi, secondo me dal punto di vista politico si sta facendo proprio un errore grossolano, credo pessimo dal punto di vista della formazione culturale. Quindi sta a noi però cambiare questo paradigma, perché su questi temi non ci si può dividere, la politica non può dividersi su questi temi, cioè non è detto, cioè non, il tema del rispetto della natura, dell'ambiente, di come l'uomo può utilizzare le proprie opere all'interno dell'ambiente per conservarlo e per restituirlo alle nostre generazioni future, non può essere elemento di divisione. Cioè io sto percependo un clima, ma lo vedo nei ragazzi, è un clima ideologico che non porta a niente di buono, perché non c'è nulla di più devastante su un tema dove la scienza è conta, e quindi il sentiment dell'uomo nella strada, del cittadino non informato, deve essere mediato dalla scienza e da chi è informato. Chi è informato non può essere oggetto di dibattito qualunquista. Cioè su questi temi purtroppo sento parlare tanta gente che secondo me non è informata, insomma è informata di tante altre cose, diceva Einstein. Siamo tutti ignoranti, ma per fortuna di cose diverse, quindi uno cerca sempre di dire le cose che uno conosce, sul quale si è applicato. Quindi dicevo sul tema degli effetti del cambiamento climatico, perché anche sul cambiamento climatico il tema è mal posto nella nostra società, cioè questa suddivisione tra chi vuole mitigarlo e chi vuole adattarsi è mal posto, perché mitigare il cambiamento climatico significa andare alla radice e elevare le emissioni, no? Però una molecola di anidride carbonica che arriva nell'atmosfera, al clima non gli interessa la targa di provenienza, se viene dall'India, dalla Cina, dalla Russia, dall'Italia, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dal Canada o dal Brasile. È una molecola di CO2. Quindi, da questo punto di vista, se uno volesse adottare una strategia di mitigazione reale del clima, io sommessamente dico che è una posizione dal punto di vista scientifico molto arrogante, perché ancora non sappiamo bene quali sono i meccanismi che governano il clima e che hanno portato il clima a cambiare con un'accelerazione decisamente diversa rispetto al passato. Quindi non si tratta di avere posizioni negazioniste o meno, cioè il clima, l'uomo sicuramente c'entra, sta facendo qualcosa, ha fatto qualcosa, e se continua a fare così peggiorerà sempre di più, non c'è dubbio su questo. Il tema invece è, ma non conosciamo bene questi meccanismi, pensare di utilizzare questi meccanismi per riportare il clima al nostro piacimento, secondo me è proprio una posizione scientificamente arrogante, non ce lo possiamo permettere. Poi politicamente insostenibile, geopoliticamente insostenibile, perché significa convincere tutti i grossi inquinatori del mondo, Cina, Russia, India, tutti i BRICS, gli emergenti, a fare politiche che costerebbero troppo, costano a noi che siamo quelli che in qualche modo hanno aperto il campo, perché essendo stati industrializzati per prima abbiamo avuto una scarsa consapevolezza di quello che si stava facendo, perché basti pensare fatto riferimento al film di Erin Brockovich, no? E lì il tema di contaminazione delle falde per gli insediamenti chimici, ma si faceva così fino agli inizi degli anni '80 in tutto il mondo industrializzato, cioè si prendeva e si buttava nel sottosuolo senza alcuna norma. Cioè non c'era una normativa che diceva guarda, non devi scaricare in falda determinate cose. Cioè è venuto alla fine degli anni 70, ma dopo il secondo conflitto mondiale l'industria chimica, tutte le industrie che in qualche modo contaminavano le nostre falde agivano in maniera legittima per la legislazione dell'epoca. Quindi io credo che la nostra, sempre ritornando alla mitigazione e all'adattamento, dobbiamo necessariamente mitigare, noi abbiamo il compito, essendo stati i primi a fare da guida, quello sì. Io mi sento di dire gli Stati Uniti, l'Unione Europea, avendo per primo, possono mettersi a capofila su questo tema per cercare di sensibilizzare il pianeta. Però mentre la mitigazione, secondo me, da ingegnere è scarsamente realizzabile e applicabile, avrebbe costi elevati, il tema è l'adattamento. L'adattamento è proprio da ingegnere, cioè questo è l'impatto, cosa possiamo fare per mitigare l'impatto. Un esempio per tutti, Venezia. Se qualcuno volesse realizzare adesso Venezia e presentasse una scia al comune, verrebbe preso e incarcerato immediatamente, perché violerebbe una quantità di leggi ambientali, urbanistiche devastanti. Invece Venezia sta lì, è proprio l'esempio di come l'uomo da sempre convive con l'acqua. Adesso il Mose, che ha avuto tanto dibattito ambientale prima di che fosse costruito, adesso si vede l'importanza. Certo non è l'opera migliore in assoluto per difendere una città come Venezia, però sicuramente gli effetti sulla città di beneficio ce l'ha. Su questi temi l'opinione pubblica è veramente una bandiera che vola, e quindi da questo punto di vista l'anno scorso è proprio l'anno in cui secondo me si è mostrato con tutta evidenza quello che io chiamo, su questi temi, il bias di prossimità. Il bias di prossimità che significa? Significa
che l'opinione pubblica tende a ricordarsi sempre le cose più vicine ad essa in termini di spazio, tempo, empatia, fino al 20, al 30 aprile dell'anno scorso, del 23, il tema era la siccità, l'emergenza idrica, tutto quello che bisognava fare, cioè, c'era un, sui giornali si leggeva questo, perché poi è stato fatto il commissario per l'acqua e il decreto sulla siccità. Poi sono stati i due grossi eventi di inondazione in Emilia Romagna, si è cambiato subito, non era più l'emergenza, la siccità, ma è stata l'inondazione. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe rimettere un po' la testa su queste questioni. Allora, detto questo, andiamo proprio sul tema di oggi, che è il governo delle acque. Martinelli del Ministero ci ha detto molto bene qual è la cornice che si sta realizzando. Secondo me manca in realtà una sensibilità vera dal punto di vista del sistema di governance, del governo delle acque, sia in termini di governo delle acque per gli eventi di inondazione, e mi riferisco alle due facce, inondazioni da corsi d'acqua, ma allagamenti urbani anche, perché il cittadino non si accorge se sta uscendo un corso d'acqua o se è una fognatura insufficiente e c'è un allagamento per strada. Sono due eventi che hanno due origini completamente diverse, due frequenze completamente diverse, attori che possono in qualche modo mitigare questi effetti completamente diversi. Non gioca secondo me bene il fatto che su questo tema pessima riforma costituzionale fatta agli inizi di questo secolo, quando nel titolo quinto il governo del territorio è diventata materia concorrente insieme alla protezione civile, pessima, poco lungimirante secondo me, sempre da studioso di questi temi, scelta del nostro legislatore, poi l'abbiamo confermata tutti col referendum, quindi chi tocca anzi ingrugna, si dice in questa città, è legge, quindi la rispettiamo, non ci mancherebbe altro, però ha degli effetti pessimi sul governo delle acque, perché l'ha detto prima il garante delle risorse idriche nella nostra regione, cioè non è pensabile che su un tema così importante ci sia una legislazione a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, ci siano cittadini che hanno di serie A, di serie B, di serie C, che in funzione della lungimiranza dei propri legislatori regionali hanno su questi temi aspetti, impatti diversi. Cioè non credo che sia costituzionalmente una buona cosa, soprattutto se si sta parlando al diritto dell'acqua, dell'accesso all'acqua, perché l'accesso all'acqua potabile da ingegnere un po' mi lascia, mi perplime per un semplice motivo, perché se è vero come è vero che l'acqua è un bene pubblico, è altrettanto vero che l'acqua, per poterla portare nelle nostre case, necessita di un servizio, che è il servizio del ciclo idrico integrato, che ha un costo, quindi questo costo in qualche modo deve essere sostenuto, poi se è sostenuto da un soggetto pubblico, privato, in partenariato pubblico-privato, l'importante è che sia efficiente e che rispetti il principio di chi inquina e di chi inquina paga, su questo non c'è dubbio. Allora, sul gap, allora, dicevo, sulla governance c'è tanto da dire, perché quando noi parliamo di governo delle acque, basti pensare a questo, che quando piove su una città, la nostra assessora viene messa, tirata in ballo a ogni nubifragio della nostra città, insieme alla sua collega, insieme alla sua collega Segnalini, che siamo in un paese strano, perché l'acqua, una goccia d'acqua quando cade in una strada è la responsabilità del comune, finché entra nella caditoia è sempre del comune. Quando entra dalla caditoria dentro la condotta, è del gestore dimenticato, ma dipende dal tipo di condotta, perché se la condotta è esclusivamente pluviale, il gestore dice io non c'entro niente. Se invece la condotta è anche di scarico, c'entra il gestore. Non solo, ma l'ha detto bene Martinelli, quando piove non è che tutte le condotte sono in grado di portare tutta l'acqua che piove all'impianto di depurazione, quindi di tanto in tanto c'è qualche manufatto, lo scaricatore di piena, che prende e scarica l'acqua tal quale, così com'è, direttamente nel corpo di recettore, perché l'impianto di depurazione l'acqua lì non ci arriva, poi avrebbe dei malfunzionamenti. Però l'ambiente su questo, non solo, ma qui siamo in una città, ma in altre realtà della nostra regione, ci sono i consorzi di bonifica, qui no, nella città ancora, qui a Roma, dentro Roma no, ma nelle altre città sì, e quindi i rapporti comune, gestori del ciclo integrato delle acque, consorzi di bonifica, è tutto un mondo irrisolto. Ma se il cambiamento climatico io lo vedo come un'opportunità per pensare, per ragionare, per mettere a posto qualche cosa, andiamo a vedere poi in concreto cosa si può fare. Secondo me l'occasione è giusta per mettere intorno a un tavolo un sistema di governance che funzioni, ma mettendo tutti gli attori con le loro responsabilità. E sul tema della scarsità della risorsa, che è un tema che c'è sul tavolo ovviamente, è chiaro che quando una risorsa diventa scarsa, l'uso integrato diventa più complicato, quindi emerge il conflitto sempre, perché emerge il conflitto tra chi c'ha monte e chi c'ha valle, tra l'uso idropotabile e l'uso agricolo. Poi c'è la priorità, che l'uso idropotabile è prioritario rispetto agli altri, ma il politico è in grado di resistere alle pressioni del maggior consumatore di acqua nel nostro paese, che è ancora il settore agricolo, che è un settore nel quale non si misura l'acqua, perché mentre esiste l'ente regolatore che è ARERA, che ha messo a lavorare tutti i gestori con i macroindicatori, adesso c'è il nuovo ciclo di regolazione, ha detto prima il garante, c'è il nuovo indicatore M0 sulla resilienza, l'M6 sulla qualità, quindi i gestori ormai hanno capito di fare queste cose. Ma il 2152-2006, se non vado errato, l'articolo 145 sul bilancio idrico, questo sconosciuto, cioè le regioni non misurano le concessioni in derivazione, moduli messi così, oneri concessori così, non si sa quanto e in che misura i volumi sono stati erogati, e quindi questo è un tema decisamente. Quindi dato che le parole chiave in termini di, quando si parla di scarsità, sono risparmio e riuso, riuso è una di queste, però necessita di colmare questi tre gap. Primo, un tavolo di diciamo così, di governance ampio, integrato, che sappia risolvere i problemi, e ovviamente in questo tavolo, oltre gli enti locali, ci devono essere autorità di distretto, perché le autorità di distretto con debito su città hanno gli osservatori permanenti sulla risorsa idrica, che devono pianificare in maniera ottimale, ma non si può non coinvolgere tutti quelli che in filiera stanno sotto e che usano e potrebbero usare l'acqua.
Professore, purtroppo dovremmo andare in chiusura, perché
l'acqua utilizzata. Ho finito e faccio un ultimo cenno a una questione che non è banale, perché ha accennato prima il nostro garante, che è legato al prezzo. Perché poi alla fine è vero che chi inquina paga, e l'acqua affinata o depurata in qualche modo ha un costo, e quindi se consegnata a un organizzatore debba avere un prezzo. Il problema è come organizzare questo prezzo. Io sommessamente sarei dell'idea che non può andare in tariffa generale, ma si potrebbe pensare a una tariffa fit for use, cioè l'utilizzatore gli serve l'acqua affinata, il gestore fa una tariffa differente per la collettività in generale e per l'utilizzatore di quest'acqua affinata. Però tutto questo deve essere per essere ben, per essere recuperato, cioè bisogna avere visione su questo, per non creare contrasti sociali, perché poi i contrasti sociali, quando la risorsa è scarsa, divampa.
Ah, però per questo il tavolo di oggi è anche in questo quadro dell'importanza del confronto, di fare rete, di mettere a punto le priorità, quali sono gli strumenti oggi disponibili e quali invece devono ancora essere approntati. Grazie mille professore. Io chiamerei a sedere i prossimi tre speaker. Abbiamo con noi Fabio Ugolini, project manager e coordinatore del progetto AWARE, se vuole tanto raggiungersi qui a sedere. La dottoressa Ilaria Miozzi, responsabile controlli e processi ambientali della direzione operazione ACEA, e l'assessora Sabrina Alfonsi. Proseguirei così, grazie del supporto, proseguirei idealmente collegandomi ad ACEA, perché abbiamo parlato del punto di vista normativo, del quadro giuridico, delle difficoltà tecniche, delle prospettive culturali, ma poi tutto questo poi, la richiesta che viene fatta è, tra l'altro ACEA che negli ultimi anni si è dimostrata anche leader dell'innovazione per quanto riguarda l'affrontare tutti i temi legati alla gestione delle acque, però ecco, le sfide del passato sembrano quasi lontane rispetto a quelle che stiamo guardando dell'imminente presente e del prossimo futuro. Qual è la posizione di ACEA, qual è la situazione?
Buongiorno a tutti, prima di tutto. ACEA è uno dei gestori del sistema idrico integrato della nostra regione, in modo particolare dell'ambito territoriale. ACEA gestisce 170 impianti di depurazione e di varie taglie, di varie potenzialità. Abbiamo depuratori di potenzialità inferiore ai 10.000 fino a raggiungere impianti molto grandi, che sono quelli di Roma, in primis l'impianto di Roma Sud, che ha una potenzialità di 1.100.000 abitanti equivalenti. Come è già stato detto prima, i depuratori sono impianti che nascono per depurare le acque reflue, ma producono al loro interno anche rifiuti, quindi materie di vario genere, e all'interno di questi impianti ci sono anche dei sistemi che portano a una produzione di energia o un consumo di energia. ACEA sta entrando proprio nell'ottica dell'efficienza circolare, l'ottica di considerare questi impianti come delle vere e proprie bioraffinerie. Oggi si parla tanto di queste bioraffinerie a livello anche europeo, che vuol dire che si cercherà di, e stiamo cercando appunto di portare avanti dei progetti non solo per la depurazione delle acque, che è il primo obiettivo di un impianto di depurazione, quanto anche quello di recuperare tutto quello che è recuperabile, sia a livello praticamente di rifiuti, quanto anche di riutilizzo, e quindi qui entriamo nel tema di oggi. Per quanto riguarda il riuso, cioè già da tempo sta riutilizzando parte delle acque depurate a fini industriali internamente ai propri impianti, che vuol dire che una parte dei reflui che vengono trattati vengono riutilizzati per ad esempio lavare i piazzali interni agli impianti o i macchinari, o comunque sia vengono utilizzati per vari fini industriali per evitare di utilizzare quella che è l'acqua potabile. E, sempre a livello industriale, ACEA ha portato avanti un progetto di lavaggio delle sabbie che vengono prelevate dalle condotte gestite dalla stessa ACEA, e queste sabbie verranno trattate e lavate all'interno di un impianto di soil washing che è stato già autorizzato con procedura via PAUR, e sarà adiacente all'impianto di depurazione di Ostia. Che vuol dire tutto questo? Che una volta lavate queste sabbie potranno essere riutilizzate per poter andare a riempire i cavi stradali o comunque i cavi che ACEA stessa farà per posare nuove condotte. Quindi è un circolo praticamente chiuso di vera e propria economia, economia circolare, per cui per ottimizzare e per evitare anche di produrre comunque sia rifiuti e poi andarne a cercare di altre materie per poter sopperire ad eventuali esigenze. Questo per quanto riguarda la parte industriale. Poi abbiamo portato avanti, ad esempio, già a partire dalla siccità, diciamo dal periodo di carenza idrica del 2017, un revamping di uno dei nostri impianti di depurazione, che è il COBIS di Cesano di Roma. Sono stati fatti dei lavori con cui è stato ottimizzato il processo terziario di questo impianto, per cui è stata diciamo spinta la depurazione delle acque reflue al punto tale da poter utilizzare in caso di emergenza idrica, qualora si dovesse ripresentare per il Comune di Roma, queste acque per un riutilizzo ai fini ambientali e civili, ovvero potrebbero essere utilizzate appunto queste acque già da oggi per poter ad esempio alimentare le fontane artistiche di Roma o ad esempio per l'innaffiamento dei parchi sempre del Comune di Roma o comunque anche per poter innaffiare la parte antincendio o innaffiare anche i giardini vaticani o anche per il condizionamento del Policlinico Gemelli. E su questo impianto è partito già un piano di sanificazione già a partire appunto dal 2019 anche con lo stesso Istituto Superiore di Sanità e sarà nostra cura diciamo proseguire con questo piano e diciamo trasformarlo in quello che oggi viene definito come piano di gestione dei rischi dalla normativa vigente. Questo a livello diciamo di riuso industriale, riuso ambientale, riuso civile. Oltre a questo abbiamo portato avanti un'idea e quindi un progetto per riusi irrigui, a partire appunto proprio da acque depurate di un impianto che è l'impianto di depurazione di Fregene. Ovviamente questo impianto e questo progetto si inserisce a pieno in quello che è il regolamento di cui parlava il dottor Martinelli. In che modo? Prima di tutto vi voglio dire ecco, che si tratta di un impianto, di un sistema anche abbastanza complesso, nel senso che le acque che oggi già sono depurate e che rispettano dei limiti già molto congrui a quello che viene previsto dal regolamento, verranno distribuite al Consorzio di Bonifica Litorale Nord attraverso una condotta fognaria di 3,5 km che dovrà essere realizzata, quindi qui l'infrastruttura, e consegnate ad un punto di consegna appunto a un canale, il canale F del Consorzio di Bonifica, e utilizzate appunto per fini irrigui. Mi fa piacere anche dire che proprio nell'ottica della nuova normativa ACEA, insieme anche all'Università di Bologna e all'Università delle Marche, ha improntato il piano di gestione dei rischi secondo quanto previsto dal nuovo regolamento, proprio nell'ottica del ognuno è responsabile per la sua parte, quindi il gestore fino al punto di consegna e il consorzio di bonifica per la parte appunto che lo compete. Questo ovviamente perché c'è stata una collaborazione appunto tra gli enti che ci ha permesso di portare avanti in maniera anche armonica questo sistema, che non è, vi assicuro, banale, proprio perché comunque è un sistema complesso che riguarda appunto una destinazione d'uso irrigua, quindi mi allaccio a quello che è stato detto prima e quindi anche alla criticità che prevede questo sistema. E proprio per diciamo, tenere sotto controllo anche questa criticità, c'è appunto anche di ecco, questo volevo farvi vedere, appunto, questo, la complessità, insomma, di questo progetto. C'è questo impianto di depurazione che è, diciamo, vicino al centro abitato di Fregene, e questa condotta di progetto, che vi dicevo, è di circa 3,5 km, che arriva fino al punto di scarico di progetto e quindi di consegna al consorzio di bonifica. È ovvio che, come tutti i progetti, ci sono delle criticità che però vanno valutate, andranno, diciamo, analizzate e superate. In particolare ci sono questi tre punti a 450 metri di distanza dall'impianto. Ad esempio, c'è questo canale servito da un'idrovora, e a quasi circa 2 km occorrerà oltrepassare via Cassel San Giorgio, e a circa 2,5 km dall'impianto ci sarà, appunto, verificare un'interferenza con un canale in disuso denominato allacciante. Questo per dire, appunto, che ogni impianto ha magari sicuramente le sue potenzialità, può avere le sue criticità che vanno comunque verificate e analizzate in sede di progetto, ma che non sono ovviamente ostative alla possibilità di realizzare un'opera, per quanto complessa sia. Per tenere sotto controllo i parametri delle acque che andremo a consegnare al consorzio di bonifica, si è pensato anche di considerare in telecontrollo quella che è la stazione di sollevamento, che poi rilancerà i reflui nella condotta che poi arriverà, appunto, al canale F. Tramite questo sistema in telecontrollo verranno tenuti sotto osservazione in particolare una serie, diciamo, di parametri, che sono quelli che vedete, appunto, in questo elenco, oltre ovviamente anche a tutta una serie di parametri microbiologici, che sono quelli fondamentalmente indicati all'interno del nuovo regolamento. Questo perché riteniamo sia importante analizzare e verificare quello che viene fornito proprio ai fini del tipo di riutilizzo che si farà, appunto, di quest'acqua. L'ultima slide pone l'attenzione un po' su quelle che sono le azioni in corso e future. Ad oggi noi stiamo cercando di portare avanti delle interlocuzioni, soprattutto con dei consorzi che sono interessati a riutilizzare l'acqua reflua depurata. E stiamo cercando di identificare una serie di interventi proprio per la realizzazione di questi sistemi di utilizzo. Mi associo a quello che è stato detto finora. Le criticità sono fondamentalmente quelle di trovare un mercato, ovviamente, per il riutilizzo, perché senza un mercato, senza un interesse allo stesso, non si va da nessuna parte. La problematica infrastrutturale, perché poi passo passo bisognerà analizzare i singoli casi per capire da dove prendere le acque reflue depurate, se sono sufficienti quelle magari dell'impianto di depurazione presente vicino a chi le richiede, ed eventualmente portare avanti una serie di opere infrastrutturali che possano permettere questa situazione. Non per ultimo, appunto, la parte di costi di cui si è parlato prima e che dovrà necessariamente essere definita per non creare fondamentalmente confusioni. Questa è un po' una panoramica, appunto, di quello che è stato fatto e quello che pensiamo di fare nel prossimo futuro. Grazie.
Non so se poi faremo in tempo a fare un secondo giro, probabilmente no, però, ecco, poi magari chiederei una battuta alla CEA dopo aver sentito il progetto AWER. Perché...
Il mercato.
Esatto, perché obiettivamente forse avremmo anche potuto impostare la tavola rotonda di oggi all'esatto contrario, cioè pensate, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, ma vi dico sempre che chi innova è un matto che per fortuna non lo sa, perché ci vuole molto molto coraggio o una sana dose di pazzia per proporre qualcosa che è diverso dal passato, e per fortuna a volte non lo sanno e quindi riescono a realizzare i loro progetti. E all'interno di tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi, che hanno obiettivi ambiziosi, c'è chi prova a giocare di attacco, se fossimo su un campo di calcio, e va dritto verso la porta, ovviamente ha bisogno del resto della squadra. Possiamo dire che quello che serve è, appunto, una squadra fatta di soggetti diversi. E qui arriviamo al progetto AWER, che è un progetto che va ben oltre i confini italiani, anzi ha un respiro europeo e poi trova in Italia, se non sbaglio, quello che è il progetto che è stato in corso di realizzazione in Puglia, è addirittura forse il primo della sua tipologia, però non voglio spoilerare, io chiederò appunto al dottore di raccontarci di più. Però ecco, questa acque ex reflue, a questo punto affinate, depurate, possono oggi essere utilizzate, e nell'intervento introduttivo di Fabio Bonanno si parlava anche del discorso legato all'agricoltura, alla food policy. Ora vediamo in concreto come da queste acque si può lavorare sul territorio anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare, il produrre sul territorio una serie anche di proteine che altrimenti magari si dovrebbero prendere da lontano, ma non voglio spoilerare di più, prego.
Grazie per l'introduzione, io porto la mia testimonianza, come dire, dal basso, e prima di tutto volevo ringraziare Fabio Buccolini e l'assessorato per consentirmi di essere qua oggi anche a raccontare il mio progetto di fronte alle istituzioni. Io sono un microbiologo dell'acqua, ho lavorato per tanti anni sulle falde acquifere contaminate da toluene in Germania. Quindi parto da là. Poi nel tempo sono diventato, diciamo, un consulente dell'innovazione. Io lavoro in un incubatore a Roma, un incubatore che tra l'altro è parte della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, e all'interno di questo incubatore ci sono tanti soggetti che fanno tecnologia, tra cui anche tecnologie di trattamento di terziario avanzato delle acque o quaternario. E con loro si ragionava un anno fa, anzi più di un anno fa ormai, di come poter legare questa dimensione tecnologica del trattamento dell'acqua a una priorità europea di interesse emergente, anzi non di interesse emergente, di forte interesse da sempre, ma che in quel momento era particolarmente sul radar, che era il potenziamento dell'acquacoltura in Europa. E ci siamo trovati a constatare che noi avevamo all'uscita dei nostri sistemi di gestione dell'acqua un'acqua di qualità altissima, in sostanza dal punto di vista chimico-fisico virtualmente non distinguibile dall'acqua potabile, che comunque già poteva venire utilizzata in agricoltura, ma che noi abbiamo pensato perché non proporre di utilizzarla in acquacultura anche, che al momento in Europa, ma nel nord geopolitico, non esistono realtà che utilizzino acque affinate direttamente nelle acquaculture, vengono utilizzate in agricoltura però. E così abbiamo scritto un progetto, lo abbiamo presentato nel 2023 all'inizio alla Commissione Europea, è stato finanziato con circa 5 milioni di euro a novembre dell'anno scorso. Il progetto è una collaborazione di 20 organizzazioni europee, tra cui l'Università del Salento in Italia, e il nostro incubatore a Roma, e una società che fa quaternario in Puglia, l'autorità idrica pugliese, e una serie di attori che comunque lavorano nel settore, affiancati da un'altra serie di attori che sono esperti in acquaponica. L'acquaponica è l'allevamento concorrente di pesci con le piante, quindi si mettono insieme in un sistema di ricircolo e sostanzialmente le piante si nutrono di quelli che sono gli scarti che derivano dall'allevamento del pesce, quindi le deiezioni dei pesci e tutto il resto che si trova nell'acqua. Quindi le piante crescono vigorose, puliscono l'acqua. L'acqua ricircola all'interno del sistema, quindi c'è già un piccolissimo spreco di acqua all'interno di questi sistemi di acquaponica, e l'unica aggiunta che va data è un po' di mangime per il pesce. Ora, noi abbiamo preso questo concetto di ricircolo in acquaponica e l'abbiamo messo all'interno di un ciclo più grande di trattamento dell'acqua, che è quello appunto che avviene in un impianto di trattamento delle acque municipali. E il nostro pilota è in fase di costruzione nel comune di Castellana Grotte, che si trova in Puglia, per una serie di opportunità che abbiamo trovato localmente, anche perché conoscevamo gli attori del luogo, e quindi l'acqua che viene depurata nell'impianto di depurazione va attraverso il nostro sistema di trattamento quaternario, quindi tutti questi contaminanti di interesse emergente di cui parlavamo prima, i batteri antibiotico resistenti, i farmaci, i prodotti di bellezza, tutto quello che adesso si può trovare nell'acqua che non è strettamente regolamentato, viene depurato e l'acqua poi va nel piccolo sistema di acquaponica, perché stiamo parlando ancora di sperimentazione qua, quindi è un sistema che produce in scala sperimentale, per andare appunto a alimentare l'allevamento dei pesci e la crescita dei vegetali. Noi nel sistema stiamo accrescendo tilapia. Quanti di voi sanno cos'è la tilapia?
Io pure, ma...
La domanda la faccio sempre. La tilapia è un pesce di acqua dolce, diciamo, che è molto apprezzato negli Stati Uniti, in Africa e in Asia. Viene mangiato pochissimo in Europa, ma in generale in Europa mangiamo poco pesce di acqua dolce. Siamo sempre sul tonno e salmone. Il salmone può essere considerato acqua dolce, ovviamente. E quindi stiamo, però al supermercato Fabio mi aveva fatto trovare dei filetti di tilapia una volta, surgelati. E quindi è un pesce nuovo, relativamente nuovo nel mercato europeo, che viene allevato contestualmente alla lattuga, che comunque è una cosa che fa benissimo mangiare, mangiamo tutti i giorni. Ora, dal punto di... utilizzerò la parola paradossalmente, ma magari non è così paradossale per tutti, però per me lo è, perché nei progetti tecnici di ricerca in genere la difficoltà più grande sta nella tecnologia. Paradossalmente in questo progetto la tecnologia non è la difficoltà più grande, perché i sistemi di acquaponica esistono, i sistemi di trattamento delle acque esistono, vanno messi insieme, vanno collegati dei tubi, vanno misurati tutti i parametri, però la tecnologia c'è, il lavoro di innovazione tecnologica è relativamente poco. La difficoltà di questo progetto è l'innovazione sociale, perché abbiamo già visto che c'è un quadro regolatorio, in continua evoluzione, che è anche abbastanza complesso. C'è dall'altro lato una questione di comunicazione e accettabilità di tutto ciò che è diverso da parte di un eventuale consumatore finale, da parte della società, da parte di chi vede il sistema e tutto quanto. E quindi noi ci troviamo a proporre qualcosa che non esiste in Europa, qualcosa che non esiste negli Stati Uniti, qualcosa che porta un prodotto che comunque non è mangiato, e che non è mangiabile in realtà al momento, e quindi deve essere diciamo accettato. Dal punto di vista regolatorio, noi adesso ci troviamo in una situazione in cui sostanzialmente stiamo alimentando un sistema di acquacoltura con acque affinate e non esiste un precedente, e quindi siamo in fase di dialogo col Ministero della Salute. Stiamo parlando con il Ministero dell'Agricoltura, parleremo con il Ministero dell'Ambiente per capire appunto qual è il processo autorizzativo ideale, idoneo, che ci consente di operare nella legalità, e eventualmente consentirà a una realtà del genere, che adesso è sperimentale, di diventare un sistema produttivo vero e proprio. Perché per diventare un sistema produttivo vero e proprio bisogna garantire appunto la sicurezza alimentare, bisogna garantire la sicurezza ambientale, che è una cosa che siamo in grado di fare nel piccolo, ma che comunque dobbiamo portare di fronte alle autorità per avere anche il loro timbro di approvazione. In sostanza il progetto si ripropone a fine 2025 di dar da mangiare il pesce a un pannello di volontari, che comunque poi ci dirà che ne pensa, insomma, andremo anche a fare analisi del sangue per vedere se i nutrienti sono equivalenti a quelli dati da un pesce allevato in maniera tradizionale. Quindi lo scopo che si prefigge il progetto è dimostrare che il pesce allevato con le acque affinate è sostanzialmente equivalente al pesce che puoi trovare in un'acquacoltura di tipo tradizionale. E il solo fatto che tu vai a una ASL e dici: noi stiamo facendo il pesce con le acque affinate, poi lo diamo da mangiare, manda un po' il sistema in tilt, perché non puoi fare il pesce con le acque affinate, quindi non lo puoi dare da mangiare. Adesso stiamo appunto capendo qual è il percorso giusto per poter consentire prima di tutto l'attività sperimentale. Poi, una volta che ci stanno i risultati, che comunque vanno a corroborare, spero, andranno a corroborare la nostra ipotesi che il pesce è buono, fa bene, non ci sono contaminanti di interesse emergente che si bioaccumulano nei tessuti, le microplastiche le abbiamo tolte e quant'altro, a quel punto, una volta che ci saranno questi dati a disposizione, si aprirà un canale per poter dire al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Agricoltura: guardate che negli utilizzi consentiti per le acque affinate, l'acquacoltura, l'acquaponica fatta all'interno degli impianti di adattamento è un utilizzo fattibile. E una volta che questo obiettivo verrà raggiunto, si apre una possibilità. Noi stiamo aprendo una possibilità, in sostanza, perché poi ci sono tutta una serie di altre problematiche che magari rendono il sistema di difficile fattibilità nelle città europee o in diverse situazioni, però aprire la possibilità all'acquacoltura negli impianti di allattamento è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. E che altro dire poi sul progetto? Noi adesso sì, siamo in fase di costruzione. I pesci saranno a sistema a maggio di quest'anno e poi l'impianto aprirà le porte al pubblico all'inizio del 2025, e questo è anche per in considerazione del fatto che vogliamo fare in modo che le persone, gli abitanti, i cittadini che comunque sono serviti dall'impianto di trattamento delle acque abbiano la possibilità di venire a vedere poi quello che può venire fatto con l'acqua che viene prodotta all'interno dell'impianto di trattamento.
Visto che appunto parliamo appunto del fare cultura, del far capire un po' a noi tutti, nel caso in cui la normativa fosse favorevole, chiara, a chi chiedere le autorizzazioni anche, per capirci, se doveste farlo su Roma, per esempio, con Acea, di che cosa parleresti per renderlo tecnicamente...
Sì, parliamo. Allora,
Roma Sud, chiudiamo il ciclo di Roma Sud con il pesce.
Anche di mare.
Allora, cosa chiedesti? Domanda cosa hai bisogno?
Rispondere a cortesia non è obbligatorio.
Allora, noi in Puglia prima di tutto abbiamo creato una partnership con il comune di Castellana Grotte, quindi ci farà il ruolo del comune di Roma, e con l'autorità che gestisce l'acqua, che è Acquedotto Idrico Pugliese, attraverso l'autorità idrica pugliese. Quindi la prima cosa sarebbe un accordo di partnership, chiamiamo così, per portare avanti il progetto. Poi serve un sito, che è un impianto di trattamento delle acque che ha capacità di trattamento terziario, a cui, se serve, noi la soluzione tecnica di terziario avanzato possiamo portarla dalla partnership corrente che sta mettendo in piedi il progetto in Puglia. E a quel punto si tratterebbe, all'interno del sito, anche per valorizzare gli spazi degli impianti di trattamento delle acque, che sono spazi che comunque, se ci sono, sono spazi a basso valore, consentitemi la terminologia, perché non possono venire utilizzati per altro. E costruire appunto questa un'altra fattoria di acquaponica, utilizzando anche in questo caso, se è necessario, le competenze della partnership che abbiamo a disposizione, o anche trovando attori locali. Ad esempio, a Roma ci sono alcune realtà che fanno acquaponica che sono anche sul radar internazionale, che sarebbe interessante coinvolgere. E questa è la necessità.
Quello che mi viene da dire è, ovviamente, c'è in questo periodo è aperta, nel senso, ai colloqui con chi ha necessità di acqua reflua depurata per vari utilizzi. quello che penso che sarà importante per ogni richiesta sarà valutare non soltanto la quantità di acqua reflua, ripeto, perché poi bisogna capire anche dove fare, come farlo e come inserire magari una richiesta di questo genere all'interno di un sistema che viene attualmente gestito. Quindi, per carità, nel senso di disponibilità a parlarne, come siamo disponibili a parlarne con chi ci sta chiedendo questa disponibilità, e poi dovremo ovviamente valutare sui nostri impianti, sul territorio, la possibilità di approcciare a questa possibilità.
Ah, certo, poi tutte le informazioni tecniche se ne parla in sede separata.
Mi verrebbe da dire che prima dicevamo di quanto è importante la richiesta dal mercato, nel momento in cui arrivano le richieste del mercato, in visione prospettica, anche gli impianti verranno man mano probabilmente aggiornati per rispondere alle esigenze del mercato. Quindi, come dire, è un circolo, non si può interrompere. Io chiedo all'assessora. Sarebbe possibile, oggi questa è un'utopia o è un progetto che il Comune potrebbe prendere in considerazione di studiare?
Intanto diciamo grazie veramente a tutti che avete accettato di stare qua, penso che sia stata una mattinata interessantissima per me, che giro diciamo in tante situazioni dove si discute, penso che sono usciti moltissimi elementi su cui poi torno. Diciamo prima di tutto che non ho avuto il coraggio di dire che la seconda domanda era: dopo che avete conosciuto la tilapia, sarete tutti volontari per mangiarla, quindi preparatevi, perché questa è la richiesta che ci faranno. No, io penso questo, partiamo proprio da questo per arrivare poi ad altro che mi faceva piacere dire. Intanto oggi noi abbiamo sentito il racconto di due sperimentazioni, una evidentemente di Acea, quindi una sperimentazione che posa le basi su una struttura, su una società, sugli accordi già preesistenti, una sperimentazione che quasi più non è sperimentazione, con l'accordo appunto dal Vaticano ai Vigili del Fuoco eccetera, ma è interessante perché noi abbiamo a Roma la nostra società che è pronta in un momento di siccità a coprire una serie di necessità importantissime con appunto l'acqua riciclata, chiamiamola così, che è più carino, l'acqua che esce dai depuratori, l'acqua che si mette in quel sistema di economia circolare, e siccome economia circolare ha come prima parola l'economia, è evidente che noi dobbiamo trovare degli sbocchi economici se noi vogliamo riciclare l'acqua. Di contro abbiamo quegli studenti, oramai non più, pure che invecchiate tutti, diciamo, però quegli studenti di cui ci parlava il professore della Sapienza prima, che siccome hanno invece una, guardano lontano per fortuna e sono inseriti in questo sistema dell'economia circolare, ma soprattutto della salvaguardia dell'ambiente, e con essa prima di tutto la risorsa, che è una risorsa finita, che è quella idrica, l'importanza dell'acqua, in realtà mettono a disposizione degli incubatori che lavorano sia sull'innovazione tecnologica che sull'ambiente, che sui nuovi sistemi di allevamento, allevamenti sicuri e non impattanti sul pianeta, perché lei ha ricordato i salmoni, meglio non ricordarli, diciamo, dal punto di vista di inquinamento, di allevamenti intensivi e di quello che appunto stanno producendo. Qui si propone un cibo nuovo, un cibo che nasce non da materie prime ma da materie riciclate, ma che è il cibo giusto da certi punti di vista per il futuro. E quindi io penso che Acea, ma lo dico perché appunto Acea in questo senso sta facendo investimenti importantissimi intanto su tutta la rete idrica per diminuire le perdite, questo è il primo punto, e devo dire stanno diventando un po' a fuori all'occhiello, lo voglio dire perché di Roma si parla sempre sulle cose che non funzionano, parliamo anche di quelle che funzionano, ma insieme a questo anche ovviamente l'uso dell'acqua dei depuratori. Quali sono le cose che voglio porre l'attenzione, oltre a questa che mi sembrava importante perché appunto mette insieme forse il ragionamento che abbiamo voluto fare oggi? E l'abbiamo voluto fare oggi perché siamo vicini alla giornata dell'acqua, la giornata mondiale dell'acqua, ma l'abbiamo fatto subito dopo perché appunto vogliamo inserire economia anche al sistema acqua. Sicuramente abbiamo un tema italiano, l'avete detto tutti quanti, che è quello di una governance dell'acqua. E ogni volta che si parla di acqua c'è un problema di governance. Io mi occupo del Tevere e c'è un grandissimo problema di governance sui nostri fiumi. Mi occupo in parte del mare, dal punto di vista naturalistico, e non ne parliamo neanche. Lì addirittura abbiamo 2 metri nostro, 2 del demanio, poi c'è l'acqua, poi c'è... io mi occupo di quello, mi occupo di Capocotta perché è riserva, e quindi aggiungiamo, per fortuna, dico io, però aggiungiamo un elemento, e l'elemento della governance va spinto. Va spinto anche perché, su alcune cose sono d'accordo, su altre no, a volte siamo in ritardo, ma è anche vero che sull'acqua, in particolare, l'Europa da tempo ha detto delle cose e noi ci siamo arrivati 10 anni dopo a fare i regolamenti, quindi insomma una botta al cerchio e una alla botte, noi dobbiamo invece mettere in pratica le normative perché c'è un'urgenza. E se è vero che la politica non si dovrebbe dividere sull'ambiente, si divide se l'ambiente è percepito in maniera diversa. Se le risorse naturali vengono considerate da qualcuno beni preziosissimi e da qualcun altro beni trattabili. Questo è il tema vero. Lo sforzo è quello di mettere tutti quanti insieme, ci mancherebbe altro, però è chiaro che secondo me l'aver inserito in Costituzione l'articolo 9 sull'ambiente è stata una svolta vera per cercare di fare qualcosa che cambia realmente il nostro paese. I giovani sono sempre intransigenti, viva Dio, lo eravamo pure noi, pensano sempre di poter cambiare il mondo e viva Dio, nel senso che secondo me c'è sempre qualcuno che deve andare oltre le possibilità per riuscire forse ad ottenere qualche cosa. Ecco, io penso che noi, ed è l'altro punto che, su cui volevo arrivare, è siamo per di più in una sede europea, siamo a ridosso delle elezioni, cerchiamo di fare un'Europa che continui invece a lavorare, anche perché l'acqua è una, noi nella candidatura che avevamo fatto per il convegno, il Water Forum, era proprio One Water, e One Water non vuol dire soltanto qui, One Water vuol dire One Water nel pianeta, e quindi noi dobbiamo assolutamente fare in modo che l'Europa legiferi e stringa tutti i Riad, niente, la compra tutto. Che l'Europa legiferi, che faccia delle normative molto stringenti in questa ottica che dicevo prima, e che l'Italia però metta a terra, perché io, a differenza invece del professore che ha sempre davanti il futuro, perché c'ha sempre davanti i giovani, io faccio politica oggi e quindi il cambiamento deve arrivare oggi, e se si vuole una risposta dai cittadini serve dargliela oggi, e quindi bisogna sempre fare delle politiche che guardano al futuro, costruiscono il medio termine, ma nel frattempo danno delle risposte immediate, ed è questo che è cambiato. Chiudo dicendo che avete dato tantissimi spunti, ma io mi auguro che questo parterre possa arrivare invece a un tavolo anche con l'assessorato, proprio perché penso che abbiamo appunto bisogno di risposte immediate, e tutti quanti insieme possiamo anche proporre appunto dei regolamenti o essere un po' da volano rispetto a questo tema. Chiudo davvero, ma un argomento che forse abbiamo trattato poco e che invece a me interessava molto è il tema proprio dell'ingegneria, perché noi dobbiamo inserire all'interno dei piccoli e grandi interventi dei lavori pubblici che facciamo in città dei sistemi di raccolta dell'acqua piovana, per esempio, no? Le famose città spugna. Noi abbiamo un tema a Roma, abbiamo sempre il tema giusto ma che secondo me l'articolo 9 della Costituzione invece ci aiuta. Abbiamo il tema delle presenze archeologiche e quindi per esempio fare i grandi serbatoi sotto le piazze che stanno facendo molte capitali europee non lo possiamo fare, ma io penso che invece noi lo dovremmo fare cercando di mettere sullo stesso livello la tutela dei beni archeologici insieme alla tutela dei beni ambientali. Noi abbiamo avuto difficoltà, Milano ha avuto difficoltà a partecipare al PNRR sulla riforestazione urbana, ha avuto difficoltà oggettive perché non avevano gli spazi. Noi abbiamo avuto difficoltà, pur avendo partecipato a tutti, avendo preso i soldi, i fondi, tutti quelli che c'erano proposto, anche il 30% in più, ma abbiamo avuto difficoltà di individuare gli spazi perché abbiamo beni archeologici. Ora, io credo che ci siano molti alberi che non fanno male alla nostra archeologia, bisogna contemperare gli interessi, pensando però che mettendo sempre la scienza al primo posto, su questo io sono d'accordissimo, forse ci sono delle radici che non danno fastidio alle ville romane ma che invece fanno respirare i nostri cittadini. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie davvero. Sulle città spugna, per chi volesse approfondire e non avesse mai sentito, io ne ho scritto, sono stata anche a Rotterdam, sono andata a vedere le piazze d'acqua, è veramente un modo di ripensare le città. Chi volesse approfondire basta ovviamente cercare sui principali motori di ricerca, ma da creare i serbatoi sotto a ridisegnare delle piazze che magari sembrano dei piccoli anfiteatri per quando è bel tempo e poi si riempono e permettono di non scaricare tutta l'acqua in quel momento in fogna e poi magari di convogliarla per un utilizzo ad esempio irriguo, alle aree verdi che vengono ridisegnate per raccogliere le acque in caso di eventi straordinari. Ecco, un modo di ripensare tutti i nostri spazi veramente diverso rispetto al passato, ma che guarderà al futuro. Poi non so, forse arriveremo a creare più tetti verdi perché anche i tetti verdi assorbono l'acqua momentaneamente. Insomma, probabilmente dovremmo ripensare non solo l'orizzontale ma anche il verticale. Questa è una sfida che però non dobbiamo demandare al futuro, sta oggi appunto agli ingegneri e alla politica a trovare le risposte. Io sentivo così di sfuggita che c'erano diversi commenti perché poi gli spunti sono stati tantissimi e quindi avendo qualche minuto chiedo al dottor Martinelli se vuole replicare su alcuni degli aspetti trattati.
Sì, grazie mille. Ovviamente avrei molte cose da aggiungere o da mettere sul tavolo perché ovviamente ci lavoriamo da tempo, ma due o tre cose molto veloci. Una, parto dall'acquaponica. Allora, ovviamente la tilapia è una specie esotica, non è una specie europea, no? Quindi limita, come dire, le possibilità di utilizzo, ma per esempio in molti paesi africani viene usata come anti-zanzara perché le specie, come dire, la fase giovanile delle tilapie sono dei mangiatori di larve di zanzara, quindi in teoria avrei suggerito, qualora ci fossero le condizioni in Italia, magari allevarla per distribuirla, non so, sulle nostre reti irrigue, su tutti quegli ambienti dove si fanno trattamenti, no? Con insetticidi e quant'altro, e magari usarla a fini di ripopolamamento per queste cose, magari in una logica di lotta biologica che potrebbe anche essere sostenibile, perché magari è una specie che non resiste alle nostre condizioni climatiche, quindi non si disperde nell'ambiente, no? Quindi non crea quei problemi che abbiamo oggi, no? Di tante specie invasive, no? dal granchio blu al gambero rosso, no? Magari il gambero rosso si vede meno, ma nei nostri fiumi, insomma, sembra che sia insieme al siluro una specie che sta creando veramente dei grossi impatti ambientali. Quindi, insomma, bene l'idea. Ovviamente la logica dell'acquaponica deve mettere insieme più aspetti, no? Non è il riutilizzo in sé per sé, perché poi di fatto adesso non so in che cosa beneficia, no, l'allevamento ittico dell'acqua reflua rispetto a un altro tipo di acqua. Per esempio fare l'idroponica per, no, le coltivazioni di ortaggi funziona perché io ci metto il nutriente sta sull'apparato radicale, non contamina eventualmente il frutto e quant'altro. Quindi diciamo ci sono dei ragionamenti. Ed è un problema che va affrontato perché la trasversalità delle norme è complicata da noi, no? Perché ogni norma dice ma è autorizzato per la mia norma sì o no e quindi io metto un blocco, no? Noi ci stiamo ponendo la stessa domanda, e questo può essere utile anche per Roma, per tutte le realtà, sulla ricarica delle falde, no? Adesso uscirà un documento del gruppo di lavoro europeo che si chiama MAR, Managing Aquifer Recharge, che di fatto dice ma le acque affinate vanno bene per ricaricare le falde, vanno messe nelle condizioni dove la valutazione del rischio consente di poterle mettere. Chiaro che se ho una captazione potabile non le metterò in prossimità, ma esistono degli approcci modellistici che mi consentono di dire io le posso rimettere a una certa distanza per fare in modo che quando l'acqua arriverà al punto di captazione potabile non abbia assolutamente alcun rischio anche di tipo sanitario. Abbiamo il problema dell'intrusione salina, delle falde sovrasfruttate, è lì che dobbiamo intervenire, perché altrimenti continuiamo a pompare acqua che crea ulteriormente problema, insomma, no? Quindi ovviamente c'è bisogno di riequilibrare il sistema ed è una soluzione. Noi ci stiamo lavorando, ma lì c'è una norma sull'utilizzo che deve affiancarsi a una norma, ad esempio, sulla ricarica delle falde, che deve consentire questo approccio in linea con la valutazione del rischio. La norma che abbiamo adesso dice non si possono utilizzare, è vietato sversare nel sottosuolo delle acque reflue. Ora, per questo parlavo prima di acque affinate, perché probabilmente anche giuridicamente possono essere un'altra cosa, e quindi questo potrebbe aprire un percorso. Poi c'è un'altra questione molto interessante, poi chiudo, che credo sia importante anche per città come Roma. Noi abbiamo dei depuratori, è vero, Roma Sud che sta a valle, magari serve più le zone, no? Diciamo le zone agricole, eccetera, ma abbiamo anche Roma Nord e Roma Est che stanno a monte di buona parte della città. Pensare a misure di adattamento al cambiamento climatico, recuperando queste acque anche per tutta una serie di funzioni, no? Perché sì, benissimo la città spugna, ma si parla anche di drenaggio urbano sostenibile, cioè noi dobbiamo alternare i grandi, come dire, i grossi afflussi meteorici e cercare di poterli gestire, ma poi abbiamo la siccità e quindi dobbiamo combinare l'acqua naturale che arriva sempre magari in maniera meno idonea alla nostra gestione con quella invece che ci serve quando la nostra città per mesi e mesi è secca, no? E non so se avete visto, cioè, ci sono da tutte le parti degli esempi che se io ho un suolo completamente secco, mi arriva un temporale, non c'è capacità di infiltrazione, quel suolo diventa quasi impermeabile. Quindi noi dobbiamo garantire, come dire, anche nel periodo estivo, una città dei suoli che dal punto di vista idrologico, no, e idraulico sono fondamentali quando in autunno arriveranno le grandi piogge e le possibili piene, ma poi sono fondamentali per rimuovere le isole di calore, per cercare di contrastare il fatto che le nostre città a cemento e asfalto soltanto diventeranno invivibili, se non con l'uso di climatizzatori e altre cose. Quindi noi dobbiamo creare città sempre più verdi, e il verde non è soltanto alberi, cioè il verde è deimpermeabilizzare dove possibile, mettere coperture drenanti, mettere vegetazione e quant'altro, e avendoci l'acqua si possono, insomma, ipotizzare tante soluzioni. Non siamo una città alla Venezia o no, o le città che hanno tanto verde, canali eccetera, però insomma ci si potrebbe pensare in qualche caso dove c'è spazio anche a rimpinguare, no, dei parchi, delle cose con acqua, con zone umide eccetera, che diventano dei polmoni che ci aiutano poi a vivere meglio, no, la stagione calda, perché insomma, ecco, percepito in estate, no, nelle città dove abbiamo i suoli completamente secchi, non c'è umidità eccetera, diventa, diciamo, veramente insostenibile da tutti i punti di vista. Quindi questo, diciamo, che è una sfida importante, e a quel punto il costo che può avere anche l'acqua da riutilizzo non è più un costo rilevante, ecco. Vi dico solo alcuni dati sui costi. L'impianto di Reggio Emilia, l'hanno costruito per fare riutilizzo, costa circa 9 centesimi a metro cubo il trattamento, mi sembra, per fare riutilizzo. Ovviamente rispetto ai costi in agricoltura, che un modulo da 100 litri secondo costa 100 euro, insomma magari sempre tanto, però l'acqua che paghiamo noi come cittadini, no, mediamente siamo oltre 2 euro, no? Media nazionale intorno a 2 euro, media europea 3 euro e mezzo e quant'altro, quindi insomma dovremmo porci il problema, cioè se ci servono queste risorse sono fondamentali, stabilire delle regole, perché questo è l'altro problema. Ad oggi ci sono tanti fruitori di risorsa idrica che hanno il diritto, comunque riescono a attingere ad acque pregiate per fini di scarso pregio, quindi dobbiamo creare anche un ordine di priorità, cercare di condizionare le scelte e le gestioni. Se vuoi acqua per fare un certo tipo di attività, deve avere ovviamente un costo sostenibile, ma ci deve avere un costo in qualche maniera e non deve competere, no, con le altre domande. Insomma, ecco, quindi è un tema molto largo, bisognerà discuterlo, ma ci sono tutte le condizioni, credo, per poter aprire un dialogo che ovviamente deve essere sicuramente, come dire, con tutti i partner intorno al tavolo. Però volevo ricordarvi che noi abbiamo i piani di gestione della direttiva quadro, che sono lo strumento di pianificazione. Forse sono deboli, non hanno le risorse associate in automatico, perché di fatto il piano esce ma non c'è il budget va trovato qua e là, quindi questa è una cosa che andrebbe fatta, ma lì ci sono tutti gli strumenti, cioè tutte queste politiche stanno anche là dentro, quindi al di là del PNAC, no, il piano di adattamento ai cambiamenti climatici e quant'altro, che è un altro piano al momento senza budget, insomma. Ecco. Grazie mille.
Velocemente, mi fa piacere che la scienza stia arrivando prima delle procedure amministrative da una parte, i giovani di cui tanto abbiamo parlato, di una legislazione che ancora fatica a decollare. E, volevo semplicemente dire che abbiamo parlato appunto di giovani universitari che, meno male, che hanno voglia di saltare sempre oltre l'ostacolo. Io mi sto molto battendo anche per il ritorno al tema delle campagne, di sensibilizzazioni. Partiamo dalle scuole, da ancora più giovani, nel senso che questi ragazzi, questi bambini fanno progetti un po' su tutto, sul latte, su tanti progetti che ci sono. E io ancora non ho visto, non so, magari mi sono sbagliata, progetti sull'acqua e su queste tematiche. Forse su questo dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, perché la prossima generazione è quella, è una generazione particolare come tutte le generazioni, e quindi bisognerebbe rafforzare nelle scuole campagne di sensibilizzazione, oltre chiaramente alle risposte del qui e oggi, che chiaramente vanno differenziate, perché come diceva, qui a Roma è vero, le tariffe sono basse, siamo in una, ma se ci spostiamo in altri territori regionali, nella parte di Frosinone c'è la tariffa più alta di tutta l'Italia praticamente, una delle più care d'Italia, quindi chiaramente l'accettazione sociale di un costo ulteriore non so come sarebbe vissuto, tra l'altro ci sono anche meno condomini e quindi la bolletta è ben comprensibile, viene vista e acquisita. Però ecco, il punto che ci tenevo è che tra le varie fasce di età pensare molto alle prossime generazioni, alla sensibilizzazione dei nostri figli sostanzialmente, perché stiamo parlando del futuro e di un'emergenza che non è solo il momento dell'emergenza, cioè l'emergenza è oggi, non è quando ci sarà la prossima siccità. L'emergenza è oggi, bisogna pensarci sin d'ora.
Volevo fare una domanda. Abbiamo tempo?
Velocissimo. Buongiorno, grazie intanto per l'accoglienza. Volevo una delucidazione. C'è spazio secondo voi per un intervento di privato nel settore, che ha parlato lei di una difficoltà di budget? Secondo lei esiste possibilità di interventi privati nel settore edilizio? Non solo nel riutilizzo, ma nel fare un master plan con una visione, diciamo, globale, ovviamente non a livello nazionale, ma a livello molto puntuale, perché c'è stato un intervento, diciamo, legislativo abbastanza importante nel fare barriera a questi interventi privati. Secondo lei c'è...
Questo dovrebbe essere uno degli obiettivi, fondamentalmente,
ci sono delle regole. Allora, ovviamente sul discorso della pianificazione delle regole, tutti i soggetti sono chiamati, no? La direttiva quadro ha un articolo che si chiama Public Participation, dove bisogna tutte le fasi, un po' come si fa con le valutazioni strategiche, bisogna coinvolgere tutti e discutere, ma le decisioni poi sono dei soggetti istituzionalmente preposti. Sul piano della libertà d'impresa, sì, ad esempio nel riutilizzo la bozza di norma che stiamo proponendo non dice il gestore del servizio idrico deve. Il gestore del servizio idrico può, la regione può stabilire le priorità, può mettere risorse, eccetera. Chiunque voglia fare questo tipo di azione lo può fare con proprie risorse andando a chiedere. Può fare un accordo col gestore che fa la depurazione ai sensi del servizio idrico e dice: io mi puoi dare un po' d'acqua soltanto depurata perché voglio farci una filiera? Lo potrebbe fare, non c'è problema, lo spazio viene dato, perché ovviamente più barriere si mettono, meno ci sarà, vuol dire, in futuro possibilità di poter valorizzare, no, questi meccanismi, questi discorsi partecipati. Ovviamente vanno rispettate poi quelle che sono le regole, quindi si deve assumere la responsabilità di fare un trattamento, di trovare il gruppo dei soggetti a valle che beneficiano di quest'acqua e di garantirgli che l'acqua rispetta, noi lo chiamiamo punto di conformità, il punto di consegna del regolamento diventa anche punto di conformità, perché quando tu passi l'acqua a un altro non ti puoi portare dietro responsabilità che non sono le tue, per cui dici io te la consegno con queste caratteristiche, sono le caratteristiche consentite dal regolamento e dalla norma, quindi fanne buon uso, ma poi la responsabilità è tua, insomma, ecco, quindi ben venga, anzi, credo che chi ci sia, anche nel settore industriale, consorzi industriali, ma anche altro, possono fare sinergie per dotarsi di sistemi, poi valuteranno loro se il mercato è tale per cui la loro produzione di acqua affinata può servire anche ad altri, non serve solo a loro, insomma, ecco, quindi, diciamo, ecco, il discorso è di apertura e di trovare tutte le soluzioni.
Grazie.
Grazie.
Siamo arrivati in conclusione, permettetemi una visione un po' apocalittica, ma l'acqua non la possiamo comprare da Marte, non la possiamo recuperare sulla Luna e una buona parte della nostra energia viene dall'acqua. Cioè essere, pensare all'acqua vuol dire essere egoisti, non vuol dire pensare agli affari degli altri, ma vuol dire pensare al nostro presente, al nostro futuro idrico e anche energetico. Grazie a tutti.